Sì, consiglieri, consiglieri, prendete posto. Allora, intanto salutiamo i presenti, i consiglieri comunali, i cittadini, le forze dell'ordine, la polizia locale che ci supporta sempre in queste occasioni. Se prendiamo posizione, consiglieri, per cortesia, diamo la possibilità al segretario generale di iniziare con l'appello nominale. Sono le 16:35, prego segretario, grazie.
Allora, Pascucci assente, Accardo, Badini, Barcaccia, Belardinelli, Bellomo, Costantini, De Angelis, Di Maggio, Falconi, Ferretti, Ferretti assente, Galli, Galli, Garbarino, Gnazzi assente, Lughetti, Mancini, Mundula, Nasoni assente, Nucci, Ossomando assente, Piergentili, Piergentili, Porro assente, Lamazzotti, Travaglia, Zamboni, sei assenti. 20, se entrassero 21. Allora, sono risultano presenti anche i consiglieri Gnazzi e Porro. Gnazzi 4 assenti e 21 presenti. Gnazzi.
Consiglieri, con 21 presenti, cortesemente che i consiglieri prendano posizione. Sì, è presente anche la consigliera Naval, sono presenti gli assessori Cenerilli e Battafarano e Ferri, con 21 consiglieri presenti e 4 assenti, il consiglio si può ritenere valido. Mi corre l'obbligo dover comunicare che, sì, mi corre l'obbligo che in questa appunto presenza d'assenza il consigliere Ossomando mi ha comunicato la sua impossibilità ad essere presente come il sindaco, e naturalmente mi è stato comunicato che arriverà con qualche minuto di ritardo la consigliera Linda Ferretti. Intanto iniziamo come sempre con l'inno nazionale, prego consiglieri. Vedete, oggi abbiamo dei problemi tecnici, in quanto è in ferie, no, è in ferie, l'ha detto, assumete, è arrivato assumete, eh? Che ne so, io so che dire. Consiglieri comunali, un pochino di silenzio, grazie. Allora, prima di iniziare il Consiglio comunale, i punti all'ordine del giorno che stanno in discussione, ho una nota del sindaco che mi comunica la sua assenza, ve la leggo, sono due righe. Gentilissimo Presidente, gentile personale dei servizi organi istituzionali, con la presente comunico la mia assenza al Consiglio comunale del 27 giugno 2019 per presenziare, in qualità di sindaco di Cerveteri e consigliere della città metropolitana di Roma, capitale, alle segue del sindaco di Rocca di Papa, morto a seguito del tragico fatto di cronaca avvenuto presso il suo municipio. Pertanto la prego di poter fornire e fare in mia vece la fase di apertura alla seguita del 27 giugno, un minuto di raccoglimento per il collega sindaco, per il suo delegato Vincenzo Leuteri, anch'egli morto a seguito della tragica esplosione. Io, se mi permettete, insieme a questo minuto di raccoglimento vorrei anche ricordare la mamma di una nostra dipendente, la signora Claudia Clementi, che una ventina di giorni fa ci ha lasciato. Pertanto sì, mi chiedono anche lì di mi dicono appunto il consigliere Piergentili ed altri, mi dicono di appunto di aggiungere nel ricordo anche Ornella Rodio Villella, e pertanto che speriamo che da quest'aula gli arrivano alla famiglia, alle loro famiglie, sia dalla signora nostra dipendente Claudia Clementi che Villella, Rodio, Ornella, e al sindaco di Rocca di Papa le nostre, diciamo, condoglianze. Prego, consigliere.
Grazie, consigliere.
Allora, iniziamo con una serie di comunicazioni. Mi è pervenuto la costituzione di un nuovo gruppo consigliare, i sottoscritti consiglieri comunali del comune di Cerveteri, Ferretti Linda, Mancini Vincenzo, Accardo Nicolò, visto lo statuto e regolamento del comune, comunicano, chiedo scusa.
Scusi Presidente, è stata una dimenticanza perché troppi nomi, tutto quanto, purtroppo è venuta a mancare anche la suocera di un consigliere comunale molto conosciuta, del consigliere Orsomando, Seppinella, Seppi, e non abbiamo inserito.
E lo faremo in seguito.
Ok.
Recupereremo in seguito.
Grazie.
Allora, ripeto, costituzione gruppo consigliari, sottoscritti consiglieri comunali del comune di Cerveteri, Ferretti Linda, Vincenzo Mancini e Accardo Nicolò, visto lo statuto e il regolamento del comune, comunicano la costituzione del gruppo consigliare denominato Patto per Cerveteri e nominano il capogruppo la consigliera Linda Ferretti, firmato da tutte e tre, pertanto il consiglio comunale ne prende atto e la consigliera Linda Ferretti sarà invitata alle prossime conferenze di capigruppo. Allora, per quanto mi riguarda, io non ho altro da aggiungere. Sì, mi chiedeva un piccolo intervento consigliere Piergentili, però io vorrei ricordare al consigliere Piergentili, non voglio fare nessuna polemica, consigliere Piergentili, mi permetta, non voglio fare nessuna polemica, però l'articolo 5 che sempre... L'articolo sulle comunicazioni, comma 5, che usi sempre tu, ti do del tutto perché ci conosciamo, è chiaro, si dice che quando avviene un fatto a ridosso del Consiglio Comunale nella giornata odierna, il consigliere può chiedere di intervenire. Però l'altra volta ha chiesto la stessa cosa, poi ci ha detto una settimana fa. Allora, se è successo una settimana fa, o tre giorni fa, o due giorni fa, ha la possibilità di fare un intervento scritto 24 ore prima. Questo si usa soltanto se è una cosa che è successa un'ora fa, sia ben chiaro. L'altra volta gliel'ho data la parola e non è che ho voluto fare polemica. Non vorrei che adesso riascoltiamo un'altra volta che qualche giorno fa è successo un fatto, perché aveva la possibilità di farlo per iscritto 24 ore prima. No, io le sto ricordando quali sono i suoi diritti e quali sono anche i suoi doveri. No, allora non c'è bisogno che lei ce lo ricordi, per carità, problema suo. Io le sto dicendo che l'altra volta gliel'ho dato, adesso gliela ridò, però la prossima volta, se è un fatto a ridosso del Consiglio Comunale, bene. Se è successo qualche giorno fa, la prego di fare per iscritto 24 ore prima, come dice il nostro regolamento. Prego, consigliere.
Ringrazio, Presidente, e ne farò tesoro. Allora, due comunicazioni. La prima, che per terzo anno di seguito una nostra rappresentanza, una nostra delegazione del Consiglio Comunale è andata in un paese gemellato e come al solito per il terzo anno consecutivo l'opposizione non è stata coinvolta, il terzo anno consecutivo, non è stata invitata, coinvolta e compagnia bella. La seconda cosa è che domenica c'è stata l'inaugurazione di una nuova autoambulanza da parte dell'Asso Voce, io sono stato preso di petto dal Presidente, dice vi ho mandato l'invito, io so due giorni che sto cercando un'email all'interno del mio cellulare e questo invito non è arrivato, non è arrivato. Allora io dico, ci abbiamo, e il Presidente mi ha detto, io ho avvisato il gabinetto del Sindaco, quindi abbiamo quattro impiegati all'interno di quell'ufficio, nessuno dei quattro si è ricordato di mandare un piccolo invito all'opposizione, alla maggioranza, perché poc'anzi ho parlato col Presidente e anche lui dice io non ne sapevo niente. Quindi vi ricordo, io spero che il Presidente se ne faccia promotore questa cosa, perché se noi ci abbiamo quattro nello staff del Sindaco e poi tutte queste dimenticanze, poi dopo casualmente il Presidente lo incontro lunedì mattina, gli lascio immaginare che cosa è successo. Grazie.
Consigliere Piergiuti, su questa cosa le dico due parole. Se un'associazione ha intenzione che i consiglieri comunali partecipino all'inaugurazione o a qualche iniziativa, non si devono rivolgere al sindaco, si devono rivolgere all'ufficio di presidenza del Presidente del Consiglio e ci devono scrivere per conoscenza a tutti i consiglieri. In quel caso il Presidente del Consiglio ha la responsabilità di inviare la nota a tutti quanti. A me non mi è pervenuto nulla, quindi pertanto non riesco a capire che cosa c'entrano i quattro che lavorano col sindaco. Non è che a me mi deve invitare, no, chiedo scusa per Piergentili, a me non mi deve invitare il sindaco, a me mi deve invitare chi fa l'iniziativa. Perciò se l'iniziativa è stata fatta, io mi aspettavo che chi faceva l'iniziativa aveva piacere che partecipasse il sindaco, il Presidente del Consiglio, i consiglieri comunali. C'è un modo per invitare i consiglieri comunali, che ci si scrive al Presidente del Consiglio e per conoscenza a tutti i consiglieri comunali. Questa sulla seconda fase. Sulla questione legata al gemellaggio mi ha chiesto la parola, ma però non facciamo un dibattito, un botta e risposta, il consigliere delegato ai gemellaggi. E quindi adesso vedremo che cosa da dire.
Grazie Presidente, non volevo intervenire ma sono stato tirato in causa. Allora, come ho sempre fatto da quando ho l'incarico di delegato ai gemellaggi, fin dalla precedente amministrazione, immancabilmente io invio o inviavo nell'altra passata messaggi a tutti i telefoni di servizio in cui a tutti i consiglieri, quindi a tutti i telefoni di servizio di tutti i consiglieri, inviavo un messaggio SMS, non WhatsApp, ma SMS, inviavo le altre volte, mettendo ovviamente il sunto dell'invito e mettendo ovviamente anche una scadenza, ricordando che sia dalla parte dell'opposizione, della maggioranza che della minoranza, venissero forniti dei nomi e poi in quota parte sarebbero stati, come si dice, ripartiti a seconda anche dell'entità dell'invito, se erano 5, 4, 3 o 2. Perfetto. Quest'anno, data l'importanza del gemellaggio, perché parliamo del 50° anniversario, ho fatto di più, ho detto mandiamo la lettera ufficiale dell'invito per il 50° gemellaggio via mail a tutti quanti i consiglieri e in seconda battuta, solo in seconda battuta se ci fossero stati dei posti, la manderemo agli assessori se fosse reso vacante qualche posto del consigliere, perché in primis il diritto è dei consiglieri. L'email non ricordo adesso quale data porta, pregherei se mai l'ufficio se la può rintracciare. Scusi, segretario, è possibile rintracciare un attimo l'email che sarà inviata dall'ufficio del sindaco?
Però consigliere,
io è arrivata perché è stato dato un riscontro pieno con Io ho guardato le mail e ci sono gli indirizzi e i ritorni, è arrivato tutto quanto. Allora, quindi che cosa è successo? Con scadenza del 2 aprile, se non erro, quindi una scadenza perentoria, tant'è che fra parentesi avanzava un posto, perché invece di 5 siamo partiti 4 consiglieri con 5 ragazzi, perché quest'anno erano stati invitati anche 5 ragazzi della nostra città che abbiamo lasciato libertà di scelta alla scuola, che ci ha inviato dei ragazzi meritevoli che studiano le lingue, che si sono distinti nella scuola e li abbiamo portati con noi. Quindi noi non vogliamo sottrarci a nulla, non solo, ma ogni volta che noi facciamo i gemellaggi, che vengono i nostri partner a trovarci, comunque noi mandiamo sempre il programma a tutti i consiglieri e mi duole dire che i membri dell'opposizione, della minoranza, io non li vedo mai presenti neanche a fare un saluto, in questa occasione, anche quando sono qua. Quindi io, per quanto mi riguarda, sono a posto, perché ho sempre fatto tutto quello che è nel mio, nella mia sfera di competenza e nel mio dovere. Grazie.
Allora, grazie, consiglieri, vabbè, poi lo verificherete, se è arrivato c'è sta il cartaceo, non è che se può dire è arrivato, però dico andiamo avanti. Prima di iniziare il primo punto all'ordine del giorno, ho una nota del sindaco che mi è stata consegnata stamattina che chiede il ritiro del punto 3, proprio in virtù del fatto che lui è assente e voleva essere presente sui compensi dei revisori dei conti. Ha detto lo porteremo in un prossimo consiglio comunale e quindi il punto 3 oggi sarà ritirato. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Sì. Sulle comunicazioni, consigliere? Sulle comunicazioni, il consigliere Accardo mi ha chiesto un piccolo intervento. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. Volevo dire, qui ancora non è presente il consigliere Linda Ferretti, che come ufficialmente comunicato agli organi competenti, al Presidente del Consiglio, Segretario Comunale, è il capogruppo di un gruppo che si individua con il motto Patto per Cerveteri. Chiariamo anzitutto che abbiamo apprezzato il coraggio del consigliere Ferretti, il quale, condividendo con il gruppo che già avevamo costituito per conto nostro, Cambiare Cerveteri e col collega anche Mancini, noi non siamo contro nessuno, mai contro qualcuno, ma per Cerveteri. Quindi la sua scelta è una scelta di trasparenza che manifesta un malessere che dietro le quinte da altri consiglieri della maggioranza è stato manifestato. Evidentemente c'è qualcosa che non va. A noi interessa fare qualcosa per la città, non contro qualcuno. Qualcuno dice che fantasiosamente ci siamo definiti minoranza costruttiva, ma io l'ho detto fin dal primo consiglio comunale. Rifuggo dai termini violenti come quello di opposizione, perché mi pare che sia già a prioristicamente scelta una posizione di contrasto forte. Noi siamo per fare le cose, così anche la consigliera Ferretti. Quando le iniziative di questa amministrazione fossero chiaramente in difesa dei diritti e degli interessi della città, noi, come abbiamo fatto in passato, voteremo a favore. Laddove non fossimo convinti o rilevassimo dei palesi cenni o sospetti di qualcosa che non va, voteremo contro. In altri casi ci asterremo. Non siamo stati mai oppositori violenti e non lo saremo. La Ferretti ha fatto un atto di lealtà anche verso i suoi elettori e verso Cerveteri. Un atto di trasparenza verso questo Consiglio Comunale e un gesto di amore per Cerveteri. Vuole difendere Cerveteri, vuole che le cose siano fatte. È un segnale. Non è una volontà di mandare a casa qualcuno, di fare altro. È l'espressione, la manifestazione di un impegno a fare le cose. Abbiamo apprezzato in passato, Presidente, finisco. Presidente, se anche lei si mette a parlare, poi richiama. Io mi interrompo.
Prego, vada avanti, consiglieri, vada avanti.
è un atto, un segno di rispetto anche, Presidente. Okay. Lei spesso richiama i consiglieri giustamente, però insomma lei ha dato solidamente l'esempio. Stavo dicendo, quindi noi continueremo su questa strada, abbiamo apprezzato la sensibilità particolare di alcuni assessori, io l'ho detto in consiglio comunale e lo dico anche fuori, io ho avuto per alcuni problemi un riscontro diretto di interessamento per la soluzione dei problemi da parte dell'assessore lavori pubblici Zito, dell'assessore all'ambiente Elena Gubetti, non posso dire lo stesso di altri assessori, però con alcuni di loro, come Ferri recentemente per la manifestazione della Festa della Maremma, c'è stata una collaborazione diretta. Per le altre cose non siamo andati d'accordo, abbiamo avuto problemi, però come manifesto la contrarietà a atteggiamenti di chiusura, devo manifestare anche apprezzamento corretto, leale, sincero, verso chi, di fronte a problemi di ogni giorno della comunità, della città, si sono adoperati per risolverli. Grazie, Presidente.
C'era il consigliere De Angelis, mi ha fatto arrivare, mi sembra, il dubbio. No, certo, se c'era la possibilità della costituzione di questo nuovo gruppo. Nel nostro regolamento dice che i gruppi consiglieri sono composti, è articolo 48, da almeno due consiglieri. I consiglieri che non raggiungono tale numero si costituiscono un gruppo misto, fatta salva la volontà di aderire a gruppi già esistenti. Possono comunque costituire gruppo consigliare quei consiglieri comunali in quanto candidati a carica di sindaco, va bene, però c'è da una parte che dice...
Posso, non voglio toglierle... All'articolo 48 gruppi consigliari... Comma 1 dice i consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consigliari, sì, rappresentando le liste partecipanti, esatto, alle elezioni, esatto, comunali,
esatto,
dichiarando per iscritto al sindaco, al presidente, vabbè, il gruppo al quale intendo appartenere. Inoltre i gruppi consigliari, me lo ricordo perché ho fatto una disquisizione, sì, con Porro questo, sì, i gruppi consigliari possono prendere il nome da un partito presente all'interno del Parlamento nazionale, sì, o europeo. Esatto. Oppure possono costituirsi con un nome deciso,
un nome deciso da un altro,
che ne fanno parte, però sempre riferito a...
No, possono costituire un gruppo con un nome deciso per conto loro. Secondo me all'interno del comma 1 è possibile la costituzione di questo gruppo.
Lei dice...
Possono comunque costituirsi con un nome deciso da componenti che ne fanno parte.
Ma non è per qualcosa, è per cercare di capire se non corrono...
Allora, per quanto mi riguarda, l'articolo 48, comma 1, dà la possibilità di costituzione di questo gruppo. Poi, a meno che qualcuno, non lo so, se qualcuno fa ricorso, io
no,
non ho tempo
si
di
tratta
fare
di... No, non si tratta
però
di fare
ricorso. Però secondo me, può, da questo comando
è che è un controsenso che quello che viene detto prima, in confronto nello stesso comma...
Allora, guarda,
quello che viene detto prima in confronto a
per
quello che viene
quanto,
detto dopo, capito?
Per come l'ho interpretato qua. Io, secondo me loro hanno la possibilità, fermo restando che verificheremo se va in contrasto con la nostra norma o con la legge, gli comunicheremo che no, ma secondo me non va in contrasto. Però io non credo, consigliere...
No, è positiva questa cosa, perché vuol dire che io domani mattina posso
dibattito.
Fare un gruppo.
Voi avete fatto la comunicazione, io l'ho accettata, basta.
Soltanto per dire, democrazia è fatta della possibilità di manifestare le proprie intenzioni e la propria appartenenza. Non capisco come un cavillo eventualmente di questo tipo possa contrastare, contraddire l'intenzione democratica di organizzarsi e manifestare la propria rappresentanza. Che sia possibile o non sia possibile, io personalmente avrei detto sì, fatelo, perché avete diritto di farlo. Questa è democrazia. Il cavillo non deve sopprimere e soffocare il diritto democratico di ognuno di rappresentare le proprie idee e di costituirsi. Questa è l'idea fondamentale che ritengo si possa riferire direttamente al diritto costituzionalmente tutelato.
Comunque, consigliere Accardo, voi avete fatto il gruppo, io l'ho accettato, il Consiglio Comunale ne deve prendere atto, vi inviterò come capigruppo, come capogruppo, mi prenderò la responsabilità. Secondo me voi siete nella possibilità di farlo il gruppo, poi vedremo quello che succederà. Ma aveva chiesto la parola il consigliere Galli sulle comunicazioni o su altro? Ah, bene, bene consigliere, vado avanti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, a chi ci ascolta da casa, i presenti e i colleghi. Io volevo chiedere se fosse possibile all'Aula di votare l'anticipazione del punto 4, pur mantenendo senza nessun problema, l'abbiamo dimostrato anche in altre sedute, quindi invitando anche i colleghi a mantenere il numero legale fino alla fine della seduta, però riterrei di affrontare in maniera molto più precisa e puntuale adesso a mente fresca, diciamo, gli argomenti più sostanziali e più incisivi del Consiglio, e quindi chiederei all'Aula di votare l'anticipazione del punto 4 rispetto all'articolo. Sì, no, al punto 4. Al punto 4, grazie.
Allora, il consigliere Galli propone di portare il punto 4 a discuterlo subito al punto 1. Chi è favorevole a questa proposta? Consigliere Piergentili, all'unanimità meno che Piergentili. Chi è contrario? E con il voto contrario di Piergentili. Allora passiamo subito al primo punto, variazione di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ai sensi dell'articolo 175,2 del decreto legislativo 267 del 2000, relazione al vice sindaco e assessore al bilancio Giuseppe Zito. Prego. Assessore, per cortesia un po' di silenzio che rimbomba. Ferri rimbomba, chiedo scusa, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, sarò molto veloce, poi rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Ovviamente noi ci troviamo oggi in una situazione nella quale stiamo costruendo l'atto della verifica degli equilibri di bilancio e dell'assestamento. Quindi questa è una variazione che si rende necessaria per garantire alcune spese e alcune registrazioni contabili urgenti, in attesa che poi si torni in quest'Aula entro il 30 di luglio, come prevede la norma, per l'approvazione degli atti, diciamo, obbligatori, quindi verifica degli equilibri e assestamenti, dove troveranno collocazione una serie di richieste da parte dei servizi che non hanno trovato spazio all'interno di questo atto e altre spese che l'amministrazione comunale ritiene non rinviabili, utilizzando in parte l'avanzo di amministrazione e in parte altri strumenti. Quindi con la variazione di oggi in realtà andiamo con la scheda numero 1 a fare degli aggiustamenti da un capitolo all'altro, spostando dei contributi da iniziative sportive a iniziative culturali. Con la scheda numero 2 andiamo a registrare un contributo regionale per l'assistenza domiciliare disabilità gravissima per 278.350. Scusate, si era spento. Nella terza scheda invece vengono finanziate spese per l'estate cerite di 45.800 euro e viene integrata la spesa per le rette di ricovero dei soggetti disabili per 65.400 euro complessive. La copertura viene trovata su molteplici capitoli esuberanti e dai capitoli di norma usati per la Sagra dell'Uva, dove c'è l'impegno a rimpinguare le somme in sede di equilibri. Nella scheda numero 4 invece, che è una scheda presentata dai servizi sociali con lo scopo di garantire la continuità di alcune prestazioni a tutto il 31/12/2019, a fronte di una rimodulazione che è generata da elementi che sono emersi negli ultimi giorni, ci sarà la previsione, l'accoglimento solo di alcune misure parziali, visto che le determinazioni delle somme previste nella scheda, scusate, non si sente nulla, c'è un mormorio.
Chiedo scusa, consiglieri, un attimo di attenzione. Il vice sindaco sta relazionando, sono dati tecnici e sono numeri, è già un po' difficoltoso, allora se ascoltiamo magari riusciamo a capire qualcosa in più. Prego, vice sindaco.
Sì, grazie Presidente, scusate. Nella quarta scheda, dicevo, è una scheda presentata dai servizi sociali, nella quale vengono chieste delle somme per garantire tutte le prestazioni fino al 31/12/2019. Poiché ci sono stati degli elementi negli ultimi giorni degli adeguamenti di DGR regionali, abbiamo deciso di rinviare quasi completamente queste richieste negli equilibri di bilancio. Abbiamo accolto solamente in variazione una copertura delle quote di compartecipazione alle rette per i soggetti disabili che necessitano di riabilitazione di strutture residenziali o semiresidenziali, finanziandole in parte con delle maggiori entrate della compartecipazione regionale, in parte con la scheda numero 3. Le altre richieste verranno poi, come ho detto, inserite nella manovra che approveremo nel mese di luglio. Infine l'ultima scheda, la numero 5, andiamo con questa scheda a coprire le necessità dell'economato su della gestione delle utenze, quindi abbiamo nuove utenze che hanno generato maggiori costi e la copertura è avvenuta già mediante prelevo dal fondo di riserva per 16.000 euro e per 4.000 euro da riduzione di altri capitoli. Questa è, diciamo, complessivamente la manovra che andiamo a approvare oggi. Serve a mettere ad allineare alcuni capitoli per delle esigenze impellenti e anche per garantire l'avvio dell'estate cerite. Dopodiché, ripeto, ci sarà una manovra che stiamo già elaborando e che è già, diciamo, in una fase di studio avanzato da parte dell'ufficio ragioneria, che ci tengo a ringraziare per la disponibilità e la professionalità che dimostra quotidianamente. Quindi vi ringrazio, rimango a disposizione ovviamente per ulteriori necessità e buona discussione. Grazie.
Allora, grazie al vice sindaco Zito. Mi ha chiesto la parola Lamberto Ramazzotti, consigliere, prego.
Grazie Presidente, sarò brevissimo. Vabbè, la variazione di bilancio, per chi non lo sa o per chi anche vuole apprendere, quando si rende necessaria, specialmente perché in alcuni capitoli di spesa vengono a mancare l'energia, che è le somme a disposizione, io ho seguito, anche se è stata una comunicazione improvvisa, la versione di bilancio generalmente si manda, ma questa è talmente elementare nell'esposizione che ha fatto il futuro candidato sindaco, vedo Giuseppe su quella poltrona, ci si è adagiato bene, però insomma... Lo vedo molto soddisfatto, però quando si fa il primo nome è sempre morto, politicamente è sempre così. Detto questo, scherzo, perché mi permette di scherzare. Io personalmente, davanti alle variazioni di bilancio che rispondono alla necessità della collettività, anche a incrementare una festa in una città che abbiamo detto noiosa, io personalmente, e apro la parentesi, non mi interessa maggioranza o opposizione, mi ricollego a Porro prima. La maggior soddisfazione di ognuno di noi deve essere quella che i cittadini ci hanno dato il voto per essere qua. Poi assessore si diventa quando vincete in base alle esigenze del sindaco o degli schieramenti. Però noi qui siamo tutti consiglieri con gli stessi diritti e gli stessi doveri. Non c'è il consigliere di maggioranza e il consigliere d'opposizione. Siamo tutti consiglieri comunali. Io riconosco, e mi ricollego un attimino, che Porro, al di là delle nostre divergenze politiche, momentanee, perché la sua famiglia è una famiglia di destra, storicamente di destra, da sempre, delle cose, è stato sempre corretto. In questi anni di gemellaggi io non sono un ipocrita, è stato sempre corretto. Questa volta a me non interessa, perché io l'aereo non lo amo, no? Però onestamente non è mai arrivato niente, non è colpa certo di Porro, era un anniversario importante, però devo dire, Travaglia me l'aveva detto, a me me l'aveva avvertito, io l'avevo detto anche agli altri consiglieri comunali, ma non deve essere questo motivo. E chiudo, Presidente, io personalmente, senza consultazione o niente, davanti a un'esigenza, a un capitolo di spesa che riguarda sia un'estate cerite, che ci interessa svegliare questa città, e apro una piccola polemica. Io non accetto che dai comuni limitrofi si dica, non so, qualcuno si offenderà, liberiamoci e vedere. Io mi sento libero, tranquillamente libero di esprimere i miei pensieri in una città che senz'altro, lo reputo, va migliorata con l'impegno di tutti. Diventa facile per noi dell'opposizione vedere le cose che non vanno, però diventa anche altresì difficile dire ai cittadini di essere educati. Io ogni tanto rompo le scatole ad Elena Gubetti, che magari si può attaccare come vuole, ma sta sempre, sempre sul campo, no? Su queste cose. Ieri mi sono fermato a fare, volevo fare delle foto a dei cittadini che scendono dalla città alta, buttano in mezzo alla strada. La città è di tutti, questo appello deve passare. Se la città è sporca, non è che è colpa dei Ridolfi, Ridolfi non conta, no? È un aggiunto, no? Ma in genere, no? Non è colpa. Dai, con te ci posso scherzare fino a che. Ma dai, ho fatto una. Ma non era una polemica, era una battuta di simpatia, ho detto quello che la gente dice e pensa, grazie. Ho detto quello che si sa, grazie.
Grazie, consigliere Ramazzotti. E beh, quando c'ha la parola risponde, consigliere Ridolfi, si è abituato a rispondere. Qui dentro bisogna avere la parola per rispondere. Qui dentro funziona così, mi dispiace. Ecco, arrivederci. No, ce ne faremo una ragione. Non è che mo mi metto a piangere. No, andiamo avanti, va. Arrivederci. Io non ho altri a parlare. Dico, non ho altri a parlare, iscritto a parlare. Consigliere Piergentili, prego.
Buonasera un'altra volta. Ovviamente liberiamo cervelli era una metafora, andava interpretata. Purtroppo non è stata interpretata bene, va bene, fa niente. Allora, volevo dire, leggendo queste operazioni di bilancio, mi viene agli occhi una importante secondo me, perché lo sport a cervelli non è importante, abbiamo tolto dei soldi sui capitoli dello sport e li abbiamo inseriti su altri capitoli. Questo dimostra per l'ennesima volta l'insensibilità da parte della maggioranza e in particolare dell'assessore, che giorni fa gli ho fatto anche delle osservazioni, mi ha dato dell'ignorante perché ignoro. Siccome sono pignolo, quando qualcuno mi dà dell'ignorante mi vado a informare. Purtroppo, caro assessore, avevo ragione io. La spesa corrente la possiamo girare da un capitolo a un altro. E casualmente oggi sono stato a un funerale, Piazza Santa Maria non c'è più una buca. Questo sono contento, perché significa che comunque ha ascoltato quello che io ho detto io, perché non si può presentare durante i saggi di fine corso delle palestre una piazza in quelle condizioni. E casualmente oggi l'hanno attappata. Lei dice che non si poteva fare, io ho detto secondo me si può fare e oggi l'hanno attappata. Comunque la grande insensibilità per quanto riguarda lo sport. E poi mi era venuto un dubbio e oggi me lo sono andato a togliere, sono andato all'ufficio patrimonio, perché il sindaco in pompa magna con degli assessori che erano 2 anni che non si erano percepiti, ma hanno fatto l'inaugurazione dell'ex Cerelandia. Sono contentissimo, sono felice, spero che nel corso dell'anno verranno posti questi nuovi giochi, sono contentissimo. La domanda però mi viene spontanea, io la apro e chiude la protezione civile, quindi mi sono andato a informare se all'interno del parco ex Cerelandia ci fosse una copertura assicurativa, perché apre e chiude, viene usufruito da tutti gli abitanti del nostro territorio ed oltre, c'è l'assicurazione? Leggendo le carte no. Però casualmente sull'altro parco che avete tolto ai bambini, che avete tolto a chi gestiva, c'è una nota, c'è la copertura assicurativa se ipotesi qualcuno si fa male. Perché lì sì e della no? Questa è una domanda. Poi sul bilancio queste qui operazioni che cosa si evince? Che comunque noi sono 2 anni che lo diciamo, c'è sempre una scarsissima programmazione, perché se dopo 2 mesi mettiamo mano al bilancio significa che i calcoli che ha fatto la maggioranza sono completamente sbagliati, perché poi dopo si va da un capitolo a un altro e alla fine non si sa niente. È soltanto una volontà politica, come ho detto domenica mattina all'assessore. Se l'assessore giustamente dice le buche per il territorio non sono più importanti, ma sono più importanti mettere più risorse all'interno delle strade cerite, dalla Sagra dell'Uva, e poi dopo lì, anche lì, verranno dei dubbi. Chi organizzerà la Sagra dell'Uva? Se la Proloco in questo momento sta in stand-by, perché non si sa che fine. I rioni, da quello che so, stanno in stand-by. Chi la fa la Sagra dell'Uva? Perché se noi mettiamo più risorse all'interno della cultura e del turismo, io speravo che a questa operazione di bilancio c'era anche una frase che diceva ci serve fare questo, questo e quest'altro. E non c'è.
Quindi noi c'è una dazione di circa 45.000 euro, a che servono? Per eventi culturali, quali? Perché oggi è 27 giugno, fra il domenica e il 1 luglio, e ancora non c'è niente della programmazione, non si sa chi fa la sagra dell'uva, se farete un bando, se farete...
Però consigliere Piacentini, non è che all'ordine del giorno c'è chi fa la sagra dell'uva.
Ho capito, qui signore...
È soltanto lo spostamento dei soldi.
Ho capito, ma
poi c'è un seguito, no?
Scusi. Noi dobbiamo approvare una variazione, all'interno della variazione qualcuno dovrà dire guarda, vengono fatti per questo, questo e quest'altro. Come faccio io a approvare una variazione se nessuno me la spiega, a parte i numeri? A parte i numeri, Presidente, chi me li spiega?
Perché oggi nessuno è in grado di spiegarglielo. Oggi
mi
si chiede
piacere,
di spostare i soldi.
E meno male che l'ignorante
no,
sono io, grazie.
Oggi si chiede di spostare
certo.
I soldi. Se è così difficile capire questo schema, cioè, oggi si chiede...
Sì, perché lei mi parla sopra?
Perché perché lei va fuori dell'ordine del giorno?
C'ho ancora 25 secondi.
Lei deve andare fuori dell'ordine del giorno.
Mia mamma mi diceva, quando gli chiedevo i soldi, che cosa ci devi fare? Allora, qui mi c'è sta una variazione di 48.000 euro, 45... Che ci fate? Grazie, Presidente.
Grazie, consigliere Piergentili. Accardo, prego.
Ringrazio il consigliere Mazzotti che mi ha preceduto, perché parliamo di bilancio, ma secondo me dovremmo all'unanimità approvare una mozione che non è stata presentata per respingere il linguaggio violento da barbari che vogliono occupare una città di chi dice dobbiamo conquistare, dobbiamo cambiare, dobbiamo rigenerare Cerveteri. Non riguarda un partito, questo linguaggio è un linguaggio che appartiene a chi con violenza vuole occupare un territorio, come se gli unni dovessero calare in un territorio civile come la nostra città di Cerveteri e da tutti i consiglieri comunali, di destra o di sinistra, questo metodo violento di occupazione da parte di chi intende forse mettere le mani su tutto il litorale romano, partendo da Fiumicino, non so da dove, va respinto. Non è possibile accettare che qualcuno dica dobbiamo ripulire e rigenerare Cerveteri, che sia di destra o di sinistra. È mancanza di rispetto verso una città che ha una storia millenaria, più lunga, più gloriosa, più antica del territorio. Da qualunque parte provenga non è stata, consigliere Pergentino, una cattiva interpretazione. È stata la mossa di qualcuno che ignora la storia di questo paese e che usa un linguaggio violento che apparteneva a epoche e tempi che precedevano la prima guerra e la seconda guerra mondiale.
Cioè, il sindaco vuole fare di... Allora, prego, ma consigliere Accardo, Nicolò, scusate, Accardo. Sì.
È una manifestazione OPA.
Cerveteri ha sempre saputo respingere i barbari. Ci ha aiutato pure San Michele Arcangelo, però ce l'ha sempre ricacciato
indietro. Opa è offerta pubblica.
Andiamo avanti, andiamo avanti.
Un secondo ancora, non è quella. Opa significa offerta pubblica di acquisto.
Ci ha aiutato San Michele Arcangelo.
Non può essere accettata da nessuna parte provenga, da destra o di sinistra.
Ci ha aiutato San Michele Arcangelo,
invasori che, fa
che con la spada
ai
ha cacciato...
E la gente se ne torni al litorale, se ne torni a Fiumicino, se ne torni da dove viene.
Prego,
tutto questo linguaggio.
Consiglieri, andiamo avanti. Consigliere Galli, prego Galli.
No, io mi sento offeso.
Grazie Presidente, ma per, sommariamente per dire due questioni richieste dal consigliere Pergentini. Ma diciamo, la risposta del Presidente può essere considerata anche abbastanza soddisfacente, nel senso che oggi noi siamo qui a discutere un atto dove l'amministrazione richiede una variazione, cioè ritiene di spostare da un capitolo ad un altro. Ora, come ben sa anche lei, all'interno dell'atto ci sono tutte le schede che prima ha letto il Vice Sindaco Zito, e all'interno della scheda in fondo c'è anche la giustificazione con il quale l'ufficio richiede questa variazione. Alcune delle variazioni sono in linea con diciamo, le scelte amministrative, diciamo, spostare dallo sport alla cultura le determinate somme, altre sono frutto di necessità da parte degli uffici, altre ancora invece sono frutto di magari contributi che possono arrivarci e devono essere riportati all'interno del bilancio e obbligatoriamente dobbiamo fare una variazione. Ora, nel merito delle singole variazioni, come lei può vedere, alla prima c'è riportato proprio che la variazione viene determinata proprio per l'estate cerite, tant'è che mi ricollego all'intervento del collega che l'ha preceduto, Ramazzotti, che parlava proprio dell'estate cerite proprio perché si riferisce all'estate cerite. La seconda scheda si riferisce alla all'introito del finanziamento, quindi l'ufficio prepara l'introito di un finanziamento erogato dalla regione G17202, così almeno può avere un maggior dettaglio e verificarlo, rilasciato dalla regione, e l'ufficio prepara la variazione dicendo: guardate, la regione ci ha accordato questo nuovo finanziamento e dovete riportarlo all'interno delle casse. La terza scheda che prima le ha riportato, e tra l'altro lo trova anche allegato agli atti oggetto di discussione che tutti i consiglieri oggi hanno a disposizione. L'ultima scheda riporta, tra l'altro, come può leggere sull'ultima finale della scheda, su richiesta dei servizi sociali e degli assessori di riferimento alle iniziative turistiche e culturali, si rendono necessarie variazioni urgenti per consentire il parziale finanziamento delle iniziative di assistenza ai disabili e delle manifestazioni estive. Quindi sicuramente si riferisce alle manifestazioni estive. Si rappresenta che la differenza tra le maggiori e le entrate minori è finanziata con 4.000 euro con la scheda successiva. Questo per dirle che cosa? Che alla fine le variazioni hanno tutte una giustificazione. Ora mi preme anche sottolineare un altro fatto. Queste variazioni d'urgenza l'amministrazione le avrebbe comunque potute fare di giunta. Cioè, se la giunta si fosse riunita, tranquillamente avrebbe potuto fare tutte queste variazioni, avrebbe fatto d'urgenza approvato questi atti in sede di giunta e nell'arco dei 60 giorni successivi portato in consiglio a ratificare. Però diciamo che non è buon senso, cioè nel senso che se l'avesse fatto noi soltanto i capigruppo sarebbero venuti a saperlo, in funzione del fatto che avviene la comunicazione ai capigruppo di tutti gli atti che la Giunta approva ad ogni relativa seduta. Ciò, secondo me, in ragione del fatto che oggi era convocato il Consiglio Comunale, bene ha fatto il Vice Sindaco, il Sindaco anche soprattutto, a portarlo in Consiglio e evitarci di ritornare qui in una seduta successiva di Consiglio per approvarla. Questo atto, tra l'altro, può essere, tra virgolette, visto anche come una maggiore considerazione dei consiglieri, perché sostanzialmente se non ci fosse stato bisogno dell'intervento dei consiglieri non ci sarebbe stato bisogno nemmeno della ratifica, è ovvio, avrebbero potuto gestire loro automaticamente senza buona necessità. Invece in questo modo, oltre che saltare il passaggio della ratifica, questo qui genera una maggiore trasparenza nei confronti dei consiglieri, è ovvio che noi oggi possiamo sia approvare che bocciare. Nel merito delle singole voci, giustamente il Presidente, quello che voleva osservare, che se io sposto una somma dalla cancelleria, posso dirle, che ne so, dallo sport alla cancelleria, le dico una cosa assurda, lei non può chiedermi oggi che carta compriamo, che tipo di carta, che tipo di granellatura cercate di quella carta, o che tipo di risme vogliamo, perché? Perché è l'ufficio che lo fa. Laddove è l'ufficio che determina la necessità di cui ne ha bisogno, è come se lei oggi mi chiedesse l'elenco dei costi energetici in più che ci sono a disposizione, va in ufficio, se ne fa dare l'elenco, qual è il problema? Non ci sono questo tipo di informazione tra i consiglieri. Grazie Presidente.
Io volevo soltanto dire, e mi dispiace se consigliere Piergentili se l'è presa male, Noi siamo un organo di indirizzo, noi facciamo le scelte politiche, spostare dei soldi è una scelta politica, in un modo piuttosto che in un altro. Benissimo, vabbè, stavo chiarendo, no? Stavo chiarendo, siccome c'è stata una piccola polemica, per me non è polemica. Poi il modo di gestione aspetta la Giunta. Prego, prego consigliere De Angelis.
Sì, io faccio parte di quella che è una minoranza non responsabile, cioè faccio parte di quella che ritengo sia un'opposizione seria, attenta, oculata, e me ne vanto di questo, perché minoranza responsabile vuol di tutto, non vuol di niente, è un po' come la terra di mezzo del Signore degli Anelli. E per quanto riguarda il discorso delle variazioni di bilancio, l'ho sempre sostenuto, apprezzo quello che ha detto il collega Ramazzotti prima, ognuno, ringraziando Dio, siamo in un paese democratico, ognuno fa delle scelte. Io penso che le variazioni di bilancio sono sempre frutto di una programmazione, seppur momentanea, dell'amministrazione che sta governando, quindi di questa maggioranza, e alcune volte vanno a coprire alcune esigenze specifiche, vedi ad esempio il discorso delle state cerite, che è propria di questa amministrazione qua. Quindi non lo voterò, sicuramente non la voterò questa variazione, non è che con questo volevo fare, diciamo, un'esternazione del voto, ma rimango estremamente perplesso quando si confonde un'espressione fatta, mi consenta questo inciso, Presidente, perché hanno parlato tutti su questa cosa, un'espressione politica fatta in un momento, in un contesto particolare, dove si dice li libereremo Cerveteri. Io, come Ramazzotti e come tanti altri, non mi sento assolutamente prigioniero di nulla, ma bisogna sempre interpretare politicamente quello. Questo è un paradosso, che io vado a difendere un discorso fatto da un esponente della Lega, tra l'altro, ma bisogna sempre interpretare quello che viene detto, no? Quella è sicuramente un'espressione politica che hanno fatto tanti altri esponenti, tra cui posso citarne alcuni e li potete anche andare a verificare. Abbiamo i vari Almirante, abbiamo i vari Berlinguer, abbiamo tante altre persone di un certo tipo, statisti di un certo tipo, che in determinati momenti, durante alcuni comizi, hanno fatto libereremo Roma, libereremo Frascati, libereremo Cerveteri. Cioè, quindi cerchiamo un attimo di tornare coi piedi per terra, perché strumentalizzare ad arte un'espressione detta in un momento così politico non c'ha nessun senso. E poi, tra l'altro, lei me lo insegna, Presidente, non è questa l'assise, no, di cui si dovrebbe parlare, stiamo parlando di un punto di variazione del bilancio, se va a finire praticamente sull'espressione detta da un sindaco del comune vicino. Grazie.
Allora, consiglieri, andiamo avanti, non ho altri iscritti a parlare. Se non ci sono altri iscritti a parlare, io do la possibilità al vice sindaco di fare delle piccole repliche su qualche domanda che è stata fatta. Allora, un piccolo intervento a Annalisa Bellardinelli. Prego, consigliera.
Buonasera a tutti, buonasera ai presenti e a chi ci ascolta da casa. Allora, riguardo le variazioni di bilancio, nulla questo ovviamente su quelle che riguardano i servizi sociali, l'iscrizione in bilancio del contributo regionale, però noto che ad ogni consiglio in cui viene portata una variazione di bilancio ci sono dei soldi in aumento per le iniziative culturali, quasi come Cerveteri ci fossero chissà poi quali iniziative culturali. Parliamo di estate cerite, fino a metà luglio mi sembra che ci siano i saggi delle palestre, i saggi di danza, quindi. E per cui, non lo so, 12.000 di qua, 45.800 euro da quest'altro capitolo, ogni volta andiamo a rimpinguare questo capitolo delle manifestazioni turistiche e culturali. Francamente questo capitolo mi sembra un pozzo senza fine, tutte queste iniziative sul territorio poi non hanno forse, magari vengono fatte, però non hanno forse i risultati che spera l'amministrazione, quindi forse sarebbe anche il caso di farsi una domanda e darsi delle risposte da parte della maggioranza. Grazie, Presidente.
Allora, se mi permette il vice sindaco, ancora prima di fare alcune precisazioni, l'assessore Croce in realtà proprio su questo tema mi aveva chiesto un piccolo intervento perché voleva annunciare delle iniziative che ci saranno nei prossimi giorni. Prego, assessore, in via eccezionale perché non faceva parte, però siccome che è stato anche un po' stimolato come richiesta di che cosa si fa, prego, assessore Croce.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come avrete letto nei giorni scorsi sulla cronaca dei nostri giornali locali, è stato presentato per il discorso al Polo Museale del Lazio e a Castel Sant'Angelo una iniziativa molto importante per celebrare il 15° anniversario UNESCO delle necropoli di Cervati e Tarquinia. Il Polo Museale del Lazio, grazie a fondi ministeriali, ha messo a disposizione e ci ha chiesto di costruire insieme un cartellone di spettacoli che possa celebrare degnamente questo importante riconoscimento durante l'estate. Abbiamo iniziato già da maggio con la sovrintendenza, con una serie di conferenze dedicate alla storia degli scavi archeologici di Cervetri, che ha avuto un ottimo risultato, ma certamente i nomi che adesso vi leggerò saranno sicuramente più attrattivi rispetto ad un professore universitario piuttosto che a un direttore di un museo. Ci tengo a precisare per correttezza che questa iniziativa è finanziata interamente dal Ministero, quindi non possiamo prenderci meriti quantomeno nell'aver investito delle somme di denaro, ma sicuramente insieme a loro abbiamo costruito un cartellone che credo e spero possa piacere a tutti. Iniziamo il 4 luglio con Sergio Cammariere. Ovviamente tutte queste manifestazioni si svolgeranno all'interno della necropoli etrusca della Banditaccia in notturna a partire dalle ore 21, quindi ripeto, il 4 luglio con Sergio Cammariere, che è uno dei più noti jazzman italiani, con grandi riconoscimenti anche internazionali. Il 5 luglio con Micol, questo fenomeno che sta venendo fuori, di quest'artista degli ultimi tempi che suona l'arpa rock reinterpretando musica dai Led Zeppelin, passando per i Nirvana, con la musica classica. Un evento che mi dicono essere estremamente suggestivo. Il 19 luglio avremo ospite a Cerveteri uno dei mostri sacri del cinema italiano come Giancarlo Giannini. Il 3 agosto si esibirà Rocco Papaleo. L'8 agosto tributeremo un grande omaggio forse all'artista italiano in questo momento più famoso nel mondo, che per i suoi 90 anni, e lo faremo attraverso un'orchestra sinfonica che omaggerà Ennio Morricone con lo spettacolo chiamato The Legend of Morricone. Il 6 e il 7 settembre chiuderemo questa parte di spettacoli con questa rassegna chiamata Immaginario Etrusco, con una piccola kermesse dedicata al jazz internazionale. Avremo come ospite, e spero di non sbagliarne il nome, è un artista internazionale francese famosissimo in tutto il mondo, quale Camille Bertot. Quindi abbiamo creato un cartellone che possa, e speriamo possa, riscontrare il favore del pubblico cercando di prendere diverse forme artistiche. Il 6 e il 7 di luglio, quindi sabato e domenica prossima, invece avremo delle rappresentazioni teatrali itineranti a cura di Malgottiadra, sempre all'interno della necropoli della Banditaccia. Il costo del biglietto di questi spettacoli è il costo del biglietto della necropoli, quindi si potrà partecipare a questi spettacoli pagando solo e soltanto 6 euro. I posti sono fine ad esaurimento perché l'area non consente di avere un'area spettacolo enorme, e quindi mi auguro e spero che il pubblico possa gradire e partecipare a questo evento, vivendo un'emozione nell'emozione. Grandissimi artisti dal profilo internazionale all'interno di uno dei posti più suggestivi e più belli del nostro territorio. Grazie Presidente, buon continuazione.
Allora ringraziamo l'assessore Croci per la presentazione di questa nicchia di programma legato alla necropoli etrusca. Do la parola al vice sindaco Zito per appunto chiarire alcune cose che sono uscite fuori durante il dibattito. Prego Zito.
Sì, grazie Presidente. Io in realtà vorrei dire, siccome spesso la dialettica politica ci fa perdere pure a volte, no, o la memoria o ci mette in un'altra veste rispetto a quella che è la lettura poi reale delle cose, no? Quindi io, poiché ricordo diversi consiglieri che nei consigli comunali scorsi facevano riferimento a quando nell'estate cerite si spendevano 200-300 milioni di lire
o adesso non ricordo se qualcuno anche in euro, però credo che lo si facesse per un semplice motivo, perché il nostro patrimonio, la nostra città richiede un investimento culturale, un riconoscimento della nostra identità per attrarre il turismo, per essere un paese che si vuole rilanciare, vuole tornare con forza ad occupare un posizionamento anche nello scacchiere regionale. Quindi credo che ogni amministrazione che si succeda poi alla fine cerchi di impiegare ogni sforzo in questa direzione. Ci si può riuscire, non ci si può non riuscire. Purtroppo le riduzioni dei bilanci, io lo dico sempre, noi abbiamo visto negli ultimi anni una forte contrazione della spesa pubblica per quanto riguarda gli enti locali e un aumento della spesa dei ministeri, quindi è chiaro che i sindaci oggi stanno in trincea, gli assessori stanno in trincea, i consiglieri comunali stanno in trincea e cercano di garantire i servizi in maniera dignitosa, facendo dei sacrifici e facendo anche un lavoro a volte veramente certosino, andando a trovare anche 10 euro sui capitoli. Questo secondo me è uno sforzo che noi abbiamo sempre cercato di fare, noi abbiamo sempre cercato di tenere insieme tutte le anime fondamentali, abbiamo cercato di investire sul turismo, abbiamo cercato di investire sulla cultura, ma lo abbiamo fatto sempre senza rinunciare a quelle che riteniamo le spese sulle quali non si deve mai fare un passo indietro e riguardano gli ultimi, quelli che non hanno la voce, quelli che non hanno le possibilità, e su questo devo dire abbiamo un bilancio di 4 milioni di euro relativamente ai servizi sociali e credo che forse siamo uno dei comuni che è riuscito a mantenere con forza, per volontà politica, una spesa importante. Non tutti lo fanno, no? Non tutti magari pensano a un bilancio che si modifica mese per mese. Lo scorso anno, quando abbiamo approvato il rendiconto, ne abbiamo parlato, mi sembra abbiamo fatto circa 20 variazioni di bilancio e questo nella difficoltà estrema di tenere insieme tutto e di cercare anche senza condizioni per una corretta programmazione, perché ricordo che quando noi approviamo il bilancio di previsione lo facciamo veramente garantendo a malapena le spese obbligatorie, quindi tutto ciò che facciamo lo facciamo con uno sforzo quotidiano, con uno sforzo mensile per cercare di dare le risposte ai servizi, per cercare di dare le risposte politiche e purtroppo siamo consapevoli che le condizioni non ci danno la possibilità di dare le risposte che invece i cittadini vorrebbero, quindi c'è anche questa frustrazione, nonostante i sacrifici, nonostante gli sforzi che si compiono quotidianamente, poi non si riesce a fare tutto ciò che noi vorremmo. Mi sembra che l'amministrazione Rossi spese 400.000 euro non è una critica, io ritengo che una città come la nostra debba ripartire dal proprio patrimonio e apprezzo quando il consigliere Lamberto Ramazzotti dice io apprezzo lo sforzo che la città, che l'amministrazione fa per rendere questa città più attraente, non solo per gli altri, non solo per i turisti, ma anche per i propri cittadini. Quindi, siccome noi abbiamo tre grandi risorse, che sono il nostro patrimonio archeologico, il nostro patrimonio culturale e il nostro patrimonio ambientale, dobbiamo cercare di tenere insieme tutte queste esigenze senza trascurare le questioni che riguardano l'amministrazione quotidiana, la buca, l'erba, dove sapete quanto sia a volte critica la possibilità di dare risposte. Detto ciò, proprio per questo motivo ci stiamo anche attivando
con degli strumenti che ci consentano di avere un'operatività maggiore anche in carenza della programmazione che desideremmo effettuare. Ad esempio con l'ufficio manutentivo, che ringrazio non per aver attappato le buche in piazza Santa Maria prima dell'estate cerite, ma per cercare di dare ad una pavimentazione completamente dissestata quantomeno le condizioni di sicurezza per accogliere i turisti che entrano a visitarla. Però poiché come funziona la manutenzione ordinaria delle strade? La facciamo in parte con i nostri due operai, che io ringrazio perché veramente nonostante le loro difficoltà anche personali fanno un lavoro encomiabile, e lo facciamo con degli interventi di ditte che di solito sono incarichi di circa 40.000 euro, per cui a volte ci troviamo nella condizione che è esaurito l'appalto e il giorno dopo non riusciamo ad attappare le buche, soprattutto le situazioni più difficili, fino a che non facciamo il nuovo appalto. Adesso stiamo sperimentando uno strumento che prevede il codice degli appalti, che è il contratto quadro, e che vorremmo sperimentare qui sulla manutenzione ordinaria, ma poi utilizzare anche negli altri ambiti, dove è possibile fare una sorta di appunto accordo di quadro, cioè uno schema di contratto anche in assenza di risorse. Faccio un esempio: noi oggi questo contratto quadro, questo accordo quadro lo faremo per 200.000 euro, non abbiamo 200.000 euro in bilancio per garantire la copertura finanziaria, però questo strumento ci dà la possibilità di stabilire in quel momento le condizioni e nel momento in cui avremo le risorse, anche reperendole o delle variazioni, possiamo arrivare fino alla soglia dei 200.000 euro previsti dall'accordo. Allora c'è uno sforzo che viene fatto anche laddove le risorse non ci sono, anche quando le situazioni di una città di 140 km quadrati che richiederebbero somme ben più impegnative rispetto a quelle che vedete nei capitoli, tutto sommato danno un risultato, perché mi sembra che se andiamo in città molto più piccole, anche qui vicino, la condizione delle strade è spesso peggiore rispetto a quella che abbiamo noi in un territorio con 450 km di strade e 300 km di strade rurali. Quindi credo che ci sia anche da riconoscere che con le risorse che abbiamo a disposizione alla fine si riesce comunque a garantire una condizione di sicurezza che, ripeto, in tanti altri posti non mi sembra di vedere. Ovviamente lo sforzo che faremo quest'anno, io spero che se ci sono le condizioni lo faremo anche in sede di equilibri di bilancio, deve essere quello di dar forza alla proposta culturale e turistica in un anno in cui appunto celebriamo il 15° riconoscimento delle attività UNESCO. Quindi
io gli levo la parola, gli argentini, mi sta chiedendo, ha terminato il tempo, sta dando i chiarimenti a voi, se volete.
Concludo dicendo solo questa cosa: siccome quest'anno
in fin dei conti è stato chiesto di dare delle risposte a dei chiarimenti, se volete lui può pure con 2 minuti di... Ok, allora ci sono altri interventi? No, se ci sono c'è stata la possibilità di un altro intervento, che è intervenuto. Dichiarazione di voto, credo che ognuno di noi ha detto quello che voleva votare. Prego.
Anzitutto devo ringraziare il consigliere De Angelis, che dice che la posizione di una minoranza responsabile è una posizione di mezzo. Noi siamo per la mediazione, non siamo per il confronto e lo scontro violento, non appartiene alla nostra storia, non appartiene alla nostra cultura, non appartiene al modo di fare politica classica, tradizionale. Noi facciamo politica da molto tempo e ci pregiamo e siamo fieri di essere capace, di essere portati alla mediazione contro ogni estremismo, da destra o da sinistra che sia. Per quanto riguarda l'intervento circa la variazione di bilancio, mi convince la presentazione che ha fatto l'assessore Croce. Stavolta si tratta di personaggi che sono veramente un motivo di
orgoglio, di fierezza, perché sono personaggi che appartengono al mondo della cultura, al mondo della musica e quindi delle arti, che sono vicini anche alla gente e portano lustro a Cerveteri, senza essere collocati troppo in alto, ma proprio in mezzo, tra la gente comune, quella che ogni giorno va a coltivare la terra, a coltivare i campi e che segue la televisione, e quelli che appartengono a un'elite culturale. Questo progetto mi pare che sia condivisibile. Per quanto riguarda il resto, circa la pulizia di Cerveteri, chi ha detto queste cose doveva chiarire da chi e da che cosa voleva pulire o ripulire o cambiare Cerveteri. Il linguaggio, così come è stato riportato, appartiene a tutti. Io penso che noi non abbiamo niente da farci ripulire, a cominciare da me. Altri forse lo hanno, e quindi dovrebbe essere più cauti a usare un linguaggio più cortese, più disponibile, più aperto, più di mediazione, non di aggressione. Questa appartiene alla nostra storia e questa appartiene alla nostra posizione. Grazie per l'elogio che ci ha fatto, consigliere De Angelis.
Allora, grazie consigliere Accardo. Mi ha chiesto la parola Lamberto Ramazzotti, prego.
Grazie presidente. Nel confermare quello che ho detto, cioè che queste variazioni di bilancio rientrano in quelle necessità, in quella voglia di fare qualche cosa, ribadire il concetto che non serve perché voi governate, noi ci siamo presentati tutti alle elezioni, ognuno di noi ha avuto più o meno voti, più o meno chi di più, chi di meno, e io tengo a sottolineare quello che ho sempre detto, che qui dobbiamo rappresentare, siamo avversari, perché noi vorremmo fare delle cose diverse da voi, ma questo significa essere nemici. Questa città, a mio parere, è cresciuta sempre poco perché si è andato sempre sul personale, mai sulle cose dirette. Noi dobbiamo porci, io parlo per me dell'opposizione, quando le cose sono, le reputo giuste, con serenità, non ho né padrini né padroni, le voto con grande serenità. Quando le cose non le ritengo, per quanto riguarda le mie aspettative della città che io vorrei, espongo le mie critiche. A me quella che è la partitica, che è le posizioni, che è le mediazioni, non mi interessa niente. Io qui sono stato mandato dalla gente con 400 voti, io voglio rispondere nei miei comportamenti, confrontandomi con persone anche che stimo, con i consiglieri comunali. Ma siccome non appartengo a nessun partito, non voglio, la moda dei partiti passa, gli uomini restano, con i loro principi, i loro valori, le loro idee, non è perché uno è di un partito vince, perché il partito in quel momento va in auge, si è visto in Italia, il popolo fortunatamente è fluttuante, oggi prende un 30% quello, il 20%, c'è la stima delle persone, e un consigliere comunale senza ipocrisia deve riconoscere quando c'è un impegno, e questo impegno va dato il piccolo supporto, serve o non serve, non ha importanza, quando giri per la strada puoi dire io sono soddisfatto di quello che si fa, pertanto confermo il mio voto favorevole.
Grazie consigliere Ramazzotti, non ho altri iscritti. Aldo De Angelis.
Sì, solamente perché poi quando ti tirano per la giacchetta, presidente, cioè io più voglio stare tranquillo da una parte, più mi tirano la giacchetta. Allora, partiamo da un presupposto, no? Partiamo da un presupposto che io ho ascoltato la presentazione dell'assessore, anzi dei due assessori, anche se approvo, condivido alcune cose, confermo che non la voterò per altre situazioni che non condivido, per degli spostamenti e delle destinazioni. Ma poi, quando si chiede l'intervento per la dichiarazione di voto, no? E si va a finire praticamente su ribadire che si è una minoranza responsabile e che uno se ne vanta praticamente, la minoranza responsabile, tant'è vero che poi votano a favore, ma non è un danno nei miei confronti da consigliere di opposizione, assolutamente, io apprezzo che c'è un nuovo gruppo in consiglio comunale, ma magari ce ne fossero tanti altri, io so per la democrazia in consiglio comunale, ma per la democrazia e non per sputare veleno addosso a chi fa un'opposizione di altro tipo. Io non critico, non ho mai criticato chi fa un'opposizione differente, però poi se vengo tirato per una giacchetta è normale che devo fare un intervento e dire dire, beh, la nostra opposizione è sempre stata non solo differente da una minoranza che praticamente dice, si dice responsabile, ma è stata anche ugulata con tanto di documenti alla mano, con tanto di studio. Quindi, siccome ho degli insegnanti, e lo dico per la prima volta in tanti anni, dentro questo Consiglio, ma non per piaggeria, perché ritengo che alcune persone hanno più esperienza di me, hanno una preparazione più di campo rispetto a me, perché io studio, quindi non è che ho una preparazione dovuta ad anni in Consiglio Comunale, però non posso permettere ad altri soggetti che oggi costituiscono un gruppo un po' misto con una componente di maggioranza, con una componente di ex PD e così via, di dire determinate cose, perché significa svilire ed è svilente nei confronti di chi sono 3 anni che fa opposizione seria e alcune volte ci ha preso, altre volte ha patteggiato, altre volte probabilmente, guardo zitto, probabilmente abbiamo pure sbagliato. Ma siamo stati così corretti da doverlo riconoscere. Quindi è inutile che ci giriamo intorno. Se si vuole fare un gruppo consigliare che sta nella terra di mezzo, lo ripeto, come il signore Anelli, e alza la mano quando lo ritiene più opportuno, è troppo comodo così. È troppo comodo. Questo non significa fare gli interessi dei cittadini. Questo significa un'altra cosa. Grazie.
Allora ha chiesto la parola al consigliere Piergentili, prego consigliere.
Grazie Presidente. Mi pare che sta su un paese c'è sta ancora gente che passa i famosi pizzini sotto banco per avere dei chiarimenti. Un'estate cerita, ormai sono passati circa 17 anni. Si è dimenticato di aggiungere su quel pizzino che quell'estate iniziò l'8 maggio e finì a metà settembre. Quello che manca, la critica forte che faccio io a questa amministrazione e a questa versione di bilancio che è quella dell'improvvisazione, la programmazione vi manca, perché un bel cartello estivo non parte da domani, parte dal 1 gennaio, se vogliamo fare una bella programmazione per quanto riguarda il turismo, la cultura, perché gli altri paesi, le altre città a noi limitrofe già l'hanno fatto, già sono partiti, noi siamo in ritardo. La gente già va su altri lidi, carissimo Presidente, va su altri lidi, perché se non mettiamo un cartello come la bella manifestazione che farà Croce, che è uscita una settimana fa, ma già gli altri comuni hanno fatto un'altrettanta programmazione, qui la gente non ci viene, ce ne poca, secondo me c'è delle grosse potenzialità, forse verranno, io lo spero. E faccio un'osservazione a Croce che prima ha parlato, c'è stata una grandissima manifestazione che facciamo a maggio, organizzata da te, promossa da te, patrocinata dal Comune, che riguarda lo sport, lo sappiamo in 4, l'altra popolazione non la sa, la dobbiamo coinvolgere, purtroppo io so 3 anni che do suggerimenti e non vengo ascoltato, ben venga, c'è un'altra cosa. E poi, carissimo Vice Sindaco, quando parla di marciapiedi, non si tratta di mettere altri soldi su quei capitoli di manutenzione, ci sono, perché noi paghiamo una ditta che deve fare certe cose e non le fa. Questa è l'osservazione. Sulle strade a manutenzione, sono d'accordo con lei, sono oltre 250 km e la coperta è corta, la dobbiamo spalmare bene questa coperta, dobbiamo mettere qua e là, è una volontà politica. Ci stanno delle feste che secondo me non vanno la pena neanche di organizzare, perché io sono stato partecipe a un concerto che avete fatto a dicembre sotto Natale, gli spettatori eravamo due, grande evento culturale, ma eravamo 2 spettatori, allora vale la pena? Secondo me no, non vale la pena. Sulla programmazione secondo me vanno potenziati, poi va pubblicizzato, perché un'estate cerite che oggi è il 27 giugno, partirà sempre in ritardo, siamo sempre ancora appresso agli altri comuni che ci stanno intorno a noi. L'unica cosa pubblicizzata è l'evento dei Giovaparti, ben venga, ma non ci dimentichiamo che dove sta il Giovaparti, bella manifestazione, c'è anche un territorio super abbandonato e anche documentato, perché Piergentili quando va in giro documenta tutto. La luce a ieri sera sul lungomare non funzionava,
fra 15 giorni, fra 20 giorni c'è un concerto, speriamo che queste luci verranno accese, non sta su questa operazione di bilancio, però ve lo faccio presente. Ve lo faccio presente, un mese fa, carissimo Zito, un mese e mezzo fa, ti ho detto lo stato d'abbandono che sta inerente alla scuola dei due casette. Se te vai a fare un giro adesso, è ancora peggio, è ancora peggio, è ancora peggio. Allora, 1.000 euro per napulire, bonificare quell'area, all'interno di questa operazione, secondo me, le risorse si potevano trovare e non ci sono state messe. Qualcuno deve fare, non lo devo fare io, qualcuno deve fare. La mia votazione, se devo fare anche la dichiarazione di voto, io mi astengo perché all'interno di queste operazioni ci stanno anche risorse per i servizi sociali, siccome noi vengono prima anche quelle cose lì e siamo d'accordissimo a potenziare certi servizi, ma anche a potenziare la struttura, perché nessuno lo dice e lo faremo sul punto successivo. Le guerre si fanno con i soldati, se siamo tutti generali qualcuno ce ne verrà. Non so se avete capito la metafora. Se non potenziamo la struttura che sono gli uffici, facciamo sempre tre mago quando giocavamo a palline da piccolini, perché le cose non vanno avanti. E qui sono tutti distintivi, belle camicie, poi chi lavora? Poi dopo questo argomento, questo punto, penso lo affronto il punto successivo. Io faccio anche la dichiarazione di voto, mi astengo, perché all'interno di questa delibera di variazione ci stanno tante cose per i servizi sociali. Sono sempre critico comunque nei confronti della maggioranza, perché voi siete la maggioranza e voi secondo me avete fatto una pessima programmazione. Grazie.
Allora io quando ricordo ogni tanto che quell'amministrazione spese, ma no che spese, investì in cultura,
parcheggiavi a Cerenova,
consigliere Via Argentini, dovrebbe avere il buon senso di ascoltare. Io non lo dico per attaccare, lo dico perché è stata fatta una bella estate cerite, perché guardate, guarda, forse Via Argentini dimentica, nella foga di voler per forza prevaricare, dimentica che a quel periodo io facevo il presidente della commissione cultura, quindi quella programmazione l'ho pure votata, quindi voglio dire, però erano altri tempi,
certo.
Oggi quei soldi là a disposizione non ce l'ha più nessuno. Oggi si fanno i salti mortali per poter fare un minimo di programmazione. È vero che bisognerebbe programmare tutto l'anno prima, perché se si programma l'anno prima si sconta anche dei costi, però per programmare l'anno prima ci vogliono, quello che diceva Piergentili, per vincere la guerra ci vogliono i soldati, per avere i soldati ci vogliono i soldi per pagarli. Perché senza soldi è difficile fare le guerre, quindi voglio dire, oggi le possibilità che hanno le amministrazioni, e mi piacerebbe che prima o poi, speriamo più poi che prima, possa ritornare a discutere con i conti dei comuni e si renderà conto con quale salti mortali bisogna farle le programmazioni, che non sono più i tempi di 20 anni fa che si andava alla regione, dammi 200, ecco 200, alla provincia, dammi 100, ecco 100, oggi i rubinetti sono chiusi. Oggi i rubinetti sono chiusi, i tempi in cui ci si poteva permettere un presentatore come Pippo Baudo sono terminati, non ci sono più. Guardi, consigliere Piergentili, lei prima di tutti deve dare la possibilità di far parlare. No, ma guarda che il Presidente, però scusa, Piergentili, ma il Presidente del Consiglio non lo può fare l'intervento? Ma lo dica lei, non lo può fare l'intervento? Io non posso fare nessun intervento? Guarda, su questo caso, in questa delibera, è il primo intervento che faccio. Se io non ho la possibilità, mo lo dici tu. Ma che decidi tu che quando il Presidente del Consiglio deve intervenire? Ma devi io faccio il Presidente del Consiglio. E siccome che il Presidente del Consiglio, oltre a fare il Presidente del Consiglio, può fare anche l'intervento, io sto ricordando che alcune cose già sono nate qualche anno fa. Perciò mi sembra giusto e doveroso poter dire la mia. Lo so che per te è difficile, per te è difficile accettare una cosa del genere. Per te, lo so che per te è difficile, però purtroppo il Presidente del Consiglio può anche intervenire. Andiamo avanti, se non ci sono altri interventi io andrei alla votazione. Chi è favorevole a approvare questa delibera così come è relazionata? Travaglia, Galli, Badini, Nucci, Barcaccia, Costantini, Mundula, Zamboni, sì, Nasoni, Porro non c'è, no, non l'ho nominato infatti, Nasoni, Luchetti, Bellomo, Gnazzi, Di Maggio, Mancini, Accardo, Ramazzotti, Garbarino. Chi è contrario? Contrario De Angelis, astenuti Berardinelli e Piergentili. Dobbiamo votare l'immediata esecutività? Votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? Sono favorevoli gli stessi di prima. Chi è contrario? De Angelis come nella votazione della delibera, chi si astiene gli stessi attenuti. La delibera è stata accolta. Passiamo a quell'altro punto che è quello legato alla convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale Roma 4 distretto 2, approvazione dello schema. Relaziona l'assessore Cenerilli. Prego assessore.
Grazie Presidente, buonasera a tutte le persone presenti in aula e alle persone che ci ascoltano da casa. Oggi ci troviamo a presentare in Consiglio Comunale un atto molto importante, tra l'altro che cambierà l'assetto dei servizi sociali, perché la Regione Lazio, voi come sapete tutti quanti, i fondi dei servizi sociali in parte sono fondi comunali, in parte sono fondi che vengono erogati da parte della Regione Lazio all'interno dei piani sociali di zona, i quali appunto sono fondi destinati ai distretti sociali. Scusate, si era spento. Ai distretti sociali, appunto dicevo, della Regione Lazio. Noi siamo un distretto composto da due comuni, Cerveteri e la Dispoli, Cerveteri e il comune Capofila. I fondi che gestiamo come piano sociale di zona fino a questo momento riguardavano determinati servizi e determinati progetti che venivano erogati annualmente dalla Regione Lazio in base al prospetto che il comitato istituzionale, composto dai due sindaci, nel nostro caso il sindaco di Cerveteri e il sindaco di La Dispoli, che appunto progettavano il piano sociale di zona in base alle linee guida della Regione, e in base a questo piano sociale di zona venivano erogati i fondi. Da quest'anno la Regione Lazio ha fatto delle modifiche alle linee guida e ha detto a tutti i distretti della Regione Lazio che bisognava fare una nuova convenzione, e in questa nuova convenzione le linee guida sono generali e sono state date a tutti, il margine di manovra all'interno del quale avevamo potere decisionale era veramente infinitesimale, però l'obiettivo importante qual era? Quello di rendere a partire dal 30 giugno 2019, data ultima entro la quale questa convenzione andava votata per tutti, di creare i servizi sociali completamente a livello distrettuale, il che significa che da qui ai prossimi 5 anni tutti i distretti dovranno rendere distrettuali e quindi unificare anche quei servizi che fino a questo momento sono rimasti a gestione prettamente comunale. Ci dava anche un'altra indicazione, che era quella di dire che potevamo scegliere noi quale poteva essere la declinazione dei servizi, cioè con quali servizi cominciare, una scaletta di interventi che avremmo dovuto mandare e che manderemo una volta votata appunto la convenzione alla Regione, scaletta alla quale ci dovremo attenere e entro 5 anni completare il procedimento dei lavori. Ci lasciava marginalità decisionale su quello che era la tempistica, la durata che volevamo dare alla convenzione. E ovviamente le discussioni inerenti alla costruzione, a quel minimo di marginalità che c'era all'interno della Costituzione, della deliberazione che avete qui in oggetto, è stata fatta all'interno del Comitato Istituzionale, dove appunto erano presenti i due sindaci. È stato deciso di dare la durata di 2 anni a questa convenzione, quindi fra 2 anni verrà rivotata, rinnovata.
Chiedo scusa all'assessore, deve spostarsi in quest'altra postazione, perché sembra che ogni postazione è assegnata a noi e dopo gli danno l'intervento a un altro assessore. Mi dispiace, prego. Vado avanti nella relazione dalla postazione. Avete cambiato posto, in realtà io non sapevo che i posti erano fissi.
Scusate, allora, dicevo appunto che la durata sarà per 2 anni, durata entro la quale dovremo decidere che tipo di andamento dare successivamente alla convenzione, se portarla avanti così com'è. La Regione ci dà anche l'opportunità di diventare un consorzio e quindi eventualmente in questi 2 anni elaborare la necessità, se lo riteniamo opportuno, di diventare un consorzio di comuni, o eventualmente se mantenerla così com'è, cambiando semplicemente il comune capofila e quindi passando il testimone eventualmente al comune di Ladispoli. La convenzione inoltre ci chiedeva anche di stabilire e decidere una quota parte, una cifra, che quest'anno la Regione ci indica come elemento importante di compartecipazione da parte dei due comuni, ovvero di stabilire una somma ad abitante che potesse essere messa all'interno del bilancio comunale e poi utilizzata e investita sui servizi stessi. È stato deliberato e deciso di investire 1 euro ad abitante per iniziare, perché sono somme importanti e siccome non erano somme previste, perché questa cosa è venuta fuori successivamente, fare un passo più lungo ci avrebbe creato dei problemi, ma questa è una cifra che può essere rivista anche successivamente perché non ci stiamo impegnando nel pluriennale. Devo dire che quest'atto, che è stato ampiamente discusso sia all'interno del Comitato Istituzionale, quest'atto ovviamente oggi andrà in aula in entrambi i consigli comunali, noi lo voteremo prima, ma successivamente questa sera andrà anche in votazione all'interno del consiglio comunale di Ladispoli, perché deve essere un atto votato da entrambi i consigli comunali e ha fatto il passaggio in entrambe le commissioni. E devo dire che anche all'interno delle commissioni ci sono state delle discussioni molto importanti che hanno influito positivamente sulla stesura dell'atto. Io in maniera particolare vorrei ringraziare i commissari che hanno partecipato alla Commissione dei Servizi Sociali e che hanno deliberato l'atto, anche perché hanno prodotto un verbale che ci ha poi aiutato anche ad integrare un emendamento che presenteremo questa sera in aula, firmato dagli stessi commissari, e questo secondo me è una cosa molto importante, quindi io ci tenevo a ringraziare il Presidente, il consigliere Alessandro Gnazzi, la consigliera Francesca Badini, la consigliera Manuela Nasone, il consigliere Aldo De Angelis e il consigliere Niccolò Accardo, perché il lavoro che è stato fatto dalla Commissione in maniera certosina, attenta, proprio in virtù dell'importanza dell'atto che si stava votando per i cittadini non solo di Cerveteri, ma per i cittadini di Cerveteri e di Ladispoli, quindi parliamo di quasi 100.000 cittadini che usufruiranno, in parte usufruiscono già, in futuro usufruiranno di questi servizi sociali associati e distrettuali. Ed è stato importante il lavoro svolto perché ovviamente quello che i servizi dovranno andare a fare dovrà essere un lavoro condiviso anche dal punto di vista delle risorse umane che all'interno degli uffici dovranno svolgere fisicamente questo lavoro. Per cui dare delle indicazioni che sono uscite dalla Commissione e che sono poi state prese come impegno da entrambi i sindaci, presentare l'emendamento in entrambi i consigli comunali per fare in modo che venga messo nero su bianco qual è l'impegno di entrambi i comuni, sia il del comune capofila sia del comune non capofila, sull'investimento delle risorse umane per far svolgere al meglio queste attività, credo che sia importante. Detto questo, io volevo soltanto anticiparvi appunto che l'atto deliberativo, dopo la descrizione nella sua parte un po' più importante, senza entrare nel merito della convenzione, perché come vi ho detto sono linee guida che ci ha dato già la Regione Lazio, e quindi ricordiamo appunto che con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale numero 792 dell'11 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, ambito territoriale Roma 4 distretto 2, da adottarsi entro non oltre appunto come ho detto il 30 giugno del 2019, E questo è una cosa importante, cioè non è che la Regione Lazio ci ha dato marginalità decisionale sul fare o meno questa scelta di associare completamente i servizi, cioè se non facciamo quest'atto, se non decidiamo di adeguarci alle esigenze che ci pone la Regione Lazio non ci darà più i finanziamenti a noi come agli altri distretti che eventualmente decidessero di fare diversamente, i fondi che fino ad oggi sono stati rivolti al piano sociale di zona, e per Cerveteri e la Dispoli parliamo circa di 1 milione di euro, quindi non stiamo parlando di cose piccolissime. I comuni di Cerveteri e la Dispoli, costituiti in ambito territoriale ai sensi della legge 328 del 2000, devono quindi provvedere alla gestione integrata di tutti i servizi sociali, come ho detto appunto, entro 5 anni, pena appunto la mancata erogazione delle risorse regionali. A seguito dell'incontro del Comitato istituzionale tenutosi in data 14 maggio 2019 è stato proposto che entro i primi 2 anni, quindi la durata della convenzione che andiamo a votare oggi, dalla firma della convenzione stessa, siano programmati e gestiti in forma associata a livello distrettuale i seguenti servizi di cui al piano sociale di zona: il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari, l'assistenza domiciliare per anziani, disabili e minori, le strutture semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali, le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e ai servizi di accompagnamento con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora, le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o capaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana, il piano sociale di zona, previa analisi e valutazione dei bisogni e dell'offerta dei servizi nell'ambito territoriale di riferimento, è definito in coerenza con la programmazione sanitaria di ambito regionale, distrettuale e dell'azienda sanitaria locale, e prevede in particolare i servizi che saranno oggetto della convenzione e che dovranno avere un centro di costo unico e un ufficio unico con personale dedicato, quello che dicevamo prima, personale dedicato sia a livello tecnico che amministrativo che contabile, proveniente da entrambi i comuni. In capo ovviamente al comune capofila, quindi in questo caso al comune di Cerveteri. I comuni di La Dispoli e Cerveteri dovranno stabilire quindi le risorse umane da adibire alla gestione associata a partire dalla composizione dell'ufficio di piano e successivamente alla strutturazione dei progetti. I comuni di La Dispoli e Cerveteri devono definire la compartecipazione dei costi delle prestazioni e successivamente devono stanziare nei relativi bilanci di previsione entro il 31/12 di ogni anno le risorse finanziarie necessarie a far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla citata convenzione. In sede di comitato istituzionale è stata proposta la continuità del comune capofila in capo al comune di Cerveteri fino alla durata di altri 2 anni, a scadenza quindi della convenzione che andremo a votare, e successivamente si deciderà come procedere. Detto questo, volevo fare una specifica sul perché abbiamo iniziato dai servizi che vi ho elencato, semplicemente perché la gestione di questi servizi in gran parte è già effettuata a livello distrettuale, quindi ci sembrava opportuno come comitato istituzionale non cambiare completamente e non iniziare da servizi che fino a questo momento intanto hanno bisogno, perché i servizi che andremo a gestire a livello distrettuale e che oggi ancora non lo sono, hanno bisogno di essere regolamentati e quindi hanno bisogno di passaggi successivi per fare in modo che i regolamenti siano gli stessi e siano identici, perché ovviamente ogni atto che a questo punto verrà fatto dal regolamento piuttosto che dalle delibere dovranno essere identiche per i due comuni, ma soprattutto perché, avendo già la gestione in parte distrettuale di questi servizi, il passaggio diventava più graduale e meno invasivo. Ovviamente da qua ai prossimi 5 anni, partendo con questi, dovremo cominciare a regolamentare e quindi a entrare nel merito anche degli altri servizi che ancora sono gestiti a livello comunale, per dare mandato a quelle che sono le linee guida che appunto ci dà la Regione. Io, Presidente, avrei concluso la relazione e resto a disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie.
Grazie, Assessora Cennerilli. Mi ha chiesto la parola Lamberto Ramazzotti. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Ma torno sempre a un unico concetto. Quando una persona è preparata, non ha colore e non ha collocazione. A me fortunatamente non mi serve niente da nessuno. Però quando mi dicono perché l'assessore Cennerilli, Lamberto Ramazzotti, dal lato della sua età ed esperienza, gli fa sempre i complimenti, l'ha dimostrato stasera. Quando una persona si impegna, quando una persona studia, quando una persona riesce a essere chiara, significa che ha lavorato. Allora non si offende una Cenerilli quando Ramazzotti dice alzatori di mano, perché io non dirò mai alzatori di mano a chi approfondisce, a chi sa quello che fa. Così come è stato bellissimo il lavoro, l'ho seguito, che hanno fatto i commissari in sede di commissione, ma le commissioni, abbiamo sempre detto io e Travaglia quando stavamo qui all'opposizione, sono di vitale importanza, perché non sono commissioni nate per caso, sono di vitale importanza per imparare, se uno vuole imparare, sono di vitale importanza per approfondire una tematica, sono di vitale importanza per un miglioramento sull'atto. Io ringrazio la giovane Badini, ringrazio Gnazzi, ringrazio De Angelo, tutti quelli che hanno, Emanuela, che hanno portato un contributo, però essendo per me una materia questa, nonostante la mia esperienza di consiglio comunale, molto difficile, io ringrazio in primis l'assessore, perché con un'esposizione, per quanto mi riguarda, al di là di ogni schieramento, di ogni demagogia, di ogni presa di posizione, con un'esposizione così chiara, così netta, così preparata, ha dimostrato che questo problema, che è un problema serio, molto serio, perché in una società purtroppo sempre più povera, questo andazzo che per anni la politica, i partiti delle prime repubbliche, dove abbiamo vissuto bene le mie generazioni, no? Tutti andavano a chiedere, un po' faccio anche una critica, quello, quasi un sussidio per andare avanti, oggi, ha spiegato bene l'assessore Cenerilli, è cambiato il quadro normativo, oggi la Regione vuole un quadro diverso, questi emendamenti che io ho letto della giovane consigliere Badini, che ho letto loro, mi trovano perfettamente d'accordo. Questo atto, così come è esposto e così come è messo, mi dà la consapevolezza al quale io ho sempre fatto piacere, quando le persone vedo che vanno a approfondire l'incarico che hanno, va sempre il mio plauso. Dante Alighieri metteva all'ultimo cerchio gli ignavi, quando qualcuno dice alzatore di mano, io alzatore di mano li giudico ignavi, perché sono quelli che non vogliono, si può sbagliare, basta fare. E su quest'atto alcuni consiglieri di voi hanno dimostrato che se volete lo sapete fare, ma non avevo dubbi, non avevo dubbi. Volere come questa città ancora, se volete o se vogliamo, si può cambiare, al di là che poi c'è una maggioranza e c'è un'opposizione, questa città deve cambiare, si può cambiare, è interesse di tutti, non delle posizioni, maggioranza, perché a me non me frega niente. Se uno sta a maggioranza, i miei diritti non me li leva nessuno, la mia voglia di fare politica non me la leva nessuno, la mia presunzione di essere capace non me lo leva nessuno, perché fino a che ho la volontà di studiare gli atti, di approfondire gli atti, mi sento soddisfatto. Certo, non stimo quelli che non fanno niente. Torno a questo, ringrazio l'assessore, ringrazio la giovane consigliere Badini, Ignazio e De Angelo, tutti quelli che hanno portato un atto così composto, che è una grande soddisfazione, la dimostrazione che quando le persone giuste al posto giusto vogliono, le cose si fanno fatte bene. Grazie.
Grazie consigliere Ramazzotti, ormai l'hanno detto tutti, lo dico anche io, ci sarà un emendamento e naturalmente prima della votazione, prima andrà in discussione l'emendamento e subito dopo appunto la proposta di delibera. Mi ha chiesto la parola Angelo Galli e subito. No, prima facciamo il dibattito. Dopo ci sarà la presentazione dell'emendamento. Guarda, normalmente, però, chiedo scusa consigliere Ignazzi. Allora, normalmente la procedura è questa, si fa la relazione, il dibattito, l'emendamento, si vota prima l'emendamento, è questa, poi vogliamo pure cambiare, cambiamo, non è che ci corre dietro nessuno, però la procedura è questa. Adesso mi ha chiesto, poi durante l'intervento che vuoi fare dopo, se vuoi pure parlare dell'emendamento non è un problema. Prego Galli.
Grazie Presidente, ma io negli interventi che seguiranno dei consiglieri proponenti dell'emendamento, Presidente della Commissione, della consigliera Badini, spiegheranno l'emendamento e c'è ben poco da aggiungere sull'esposizione fatta dall'assessore, che tra l'altro ringrazio, come ringrazio tutti i membri della Commissione. Io invece vorrei aggiungere rispetto all'intervento del consigliere Ramazzotti che è vero che quando i membri della commissione, come Giovani, il consigliere Ignazzi, la consigliera Badini, si danno da fare, riescono a fare tanto, però devo dire che anche quando i membri dell'opposizione, e perché va un ringraziamento anche al consigliere De Angelis, che so che ha partecipato alla commissione e è stato incisivo anche nella commissione, i risultati vengono. Questo per dimostrare che cosa, che è vero da una parte, ma è sempre vero anche nell'altro senso, cioè ciò che vale per noi vale anche dall'altra parte, cioè nei confronti dell'opposizione, laddove si crea, si costruisce insieme magari un percorso che per carità ci vede su due fronti diversi, ma insieme per raggiungere l'obiettivo ci si riesce. Quindi l'auspicio è che situazioni di questo genere possano accadere sempre più spesso, perché c'è da una parte il raggiungimento dell'obiettivo, c'è il lavoro insieme, unanime, da parte della maggioranza e dell'opposizione. Una cosa che mi permetto di aggiungere è sulle commissioni. Purtroppo spesso e volentieri le nostre commissioni, anche per il carattere e per la regolamentazione che gli abbiamo dato nello statuto, non hanno un carattere promulsivo, un carattere d'anticipo, anche di invito a un percorso di amministrativo, cioè non nel senso che non è che quello possiamo fare una commissione su un qualcosa che i commissari ritengono opportuno che l'amministrazione ponga interesse. Forse sarebbe venuto il momento, secondo me, questo di poterlo cambiare e far sì che, tra l'altro, gli emendamenti possano partire, così come poi lo presenterà il consigliere Ignazzi in qualità di presidente della commissione, possano essere presentati e magari emendati gli atti, perché poi se si trova il favore nella commissione, magari laddove ci sia l'unanimità tra, anche perché per spiegare ai cittadini da casa che la commissione è formata comunque come il consiglio da una maggioranza ed un'opposizione, quindi se si trova all'unanimità un emendamento in commissione, lo stesso potrebbe essere più facilmente adottato in sede di consiglio. Speriamo che i nostri cugini, al di là di quello che dicono impropriamente, che è dichiarato, e molto spesso magari tutti quanti noi ci lasciamo a slang sbagliati, fuori luogo, ma credo che non lo pensi il sindaco di Ladispoli questo, anzi, se mi è consentito, rispetto alla polemica che condivido dei consiglieri Ramazzotti e Accardo, che non si deve permettere, soprattutto un sindaco, laddove fa certe esternazioni, perché nessuno si deve liberare da nessuno, affinché il sindaco di Ladispoli e tutta l'amministrazione di Ladispoli sempre di più partecipi e si coordini con noi e anche da parte nostra, in modo tale da poter riuscire ad avere una maggiore incidenza sui tavoli regionali o quant'altro. Perché, come diceva il consigliere Travaglia, le risorse sono, ahimè, sempre più strette, stringenti, e come avete potuto vedere anche in manovre precedenti, dobbiamo spostare sempre delle somme da una parte all'altra, anche strategicamente rispetto alla programmazione che si fa. Grazie.
Allora mi ha chiesto la parola Ignazzi, subito dopo. Ok, allora me l'ha chiesta Badini e dopo De Angelis. No, guardate, scusate, mi sembrava chiaro, cioè il dibattito, l'emendamento va presentato prima del voto, non è che lo faccio io, poi l'emendamento verrà presentato alla fine del dibattito, quando si va a votare si presenta l'emendamento, lo dice la regola, non è mo' sono inventata io. Allora, nell'intervento può parlare di quello che vuole, anche dell'emendamento, ma non siamo in fase di presentazione dell'emendamento. Ecco, ok. Allora, ha chiesto la parola? Allora, l'ha chiesta Badini? Se no io gliela do a De Angelis. Parola a De Angelis, prego.
Sì, fermo restando
che faccio i miei complimenti all'assessora Francesca Cenerilli, ma non avevo dubbi in merito alla preparazione su questo argomento, ormai sono anni che lavora su questo settore, in questo settore qua. E forse è stato un lapsus quello di ringraziare tutta la Commissione, ma io voglio fare delle precisazioni perché poi vengono al nodo, no? Vengono al petto alcuni nodi, perché praticamente poi si parla di minoranza responsabile, ma proprio coloro che parlano di minoranza responsabile il 18 non c'erano. Quindi io, a nome dell'opposizione, ho tenuto in piedi una commissione perché ho ritenuto che gli argomenti in gioco erano talmente importanti sia per la cittadina di Cervederi, quindi per il sociale, e sia per la Dispoli, e mi sono permesso di fare delle osservazioni, quindi dei suggerimenti, insieme a Francesca Badini e al presidente Alessandro Agnazzi. Abbiamo condiviso in un clima estremamente collaborativo, e li ringrazio di questo, e inclusivo, anche con l'aiuto e il supporto del dottor Gagliotto, e penso che sia la prima volta in 7 anni che succede questo per quanto riguarda questo settore qui. E abbiamo costruito proprio il 18 un discorso di emendamento da portare all'attenzione della Commissione di Ladispoli. Alla Commissione di Ladispoli purtroppo Alessandro Agnazzi era fuori all'estero, ci siamo andati io e Francesca Badini, e vi assicuro che abbiamo dovuto fare una lotta impari, perché erano 10 persone, e ripeto, anche alla Commissione di Ladispoli non c'erano altri elementi della Commissione, quindi quel che è giusto è giusto, per il semplice motivo che abbiamo lottato come leoni con Francesca, per semplice motivo che abbiamo fatto gli interessi del Comune di Cervederi e abbiamo ottenuto dei risultati significativi, secondo me, per semplice motivo che il vento sta cambiando, perché per 7 anni il Comune Cervederi è stato capofila e ha avuto un compito gravoso, ma molto gravoso, forse non è palpabile sotto gli occhi di tutti, ma per chi come me, come altri, ha studiato, ha visto i regolamenti, ha visto tutta una serie di situazioni, è stato semplice contrapporsi all'assessore di Ladispoli, perché usciva fuori con motivazioni proprio banali, no? Fermo restando che anche sono 2 anni che sta là dentro. Quindi io penso che oggi questo è un grosso risultato, che è stato ottenuto con l'unione delle forze di alcune persone, che hanno dimostrato che si va al di là del colore politico, che si va al di là di minoranza e maggioranza. Basta avere un attimo l'accortezza. Logico, è anche vero che l'argomento era molto delicato, era molto particolare, è anche molto tecnico e complesso, ma devo dire anche che alla Commissione di Ladispoli io e Francesca eravamo dei maestri. Siamo stati dei maestri, ve lo dico proprio, quindi siamo contenti di questo, perché vuol dire che si lavora bene. Che dire, io non avrei voluto fare interventi, ho fatto poi l'emendamento perché giustamente l'emendamento di maggioranza è stato firmato dal Presidente della Commissione, avevo proposto un emendamento di Commissione, non so se si poteva fare, però l'avevo proposto. Però abbiamo fatto un emendamento concordato, quindi maggioranza e opposizione. Mi dispiace che io non lo so, hai fatto un emendamento, però è ben accetto perché è rafforzativo. Con questo non voglio dire che non hai studiato, non hai appurato Nasoni l'argomento. Però chi ci ha speso del tempo, chi ci ha perso delle ore, chi ha faticato per cercare di capire quali erano gli articoli che giravano intorno, perché poi è vero quello che ha detto l'assessore Cenerilli, cioè tutto questo è stato molto costrittivo, perché la Regione primo ce l'ha mandato in ritardo, perché questa è una cosa che è uscita a gennaio e la Regione l'ha mandato da poco tempo, e quindi uno ha dovuto fare delle corse, ma lo stesso Comune di Ladispoli non sapeva da che punto partire. Cioè noi siamo rimasti esterefatti, addirittura si andava su discorsi del tipo io ti ho dato in affitto questo, tu non m'hai pagato, queste cose qui. Insomma, dopo 7 anni la cosa. Devo dire che però c'è stata molta apertura, molta flessibilità.
sia dalle forze di maggioranza e sia dalle forze di minoranza del Comune di Latispoli. Quindi su questo siamo contentissimi, perché verrà approvato all'unanimità anche lì. Quindi penso che su questa argomentazione qui non c'è né dichiarazione di voto che tenga, non c'è né un dire vabbè io non lo voto, no, se tu non lo voti è un problema tuo, perché questi qua sono finanziamenti che se i comuni non votano, e mi corregga assessore, se i comuni non votano la stessa deliberazione con le stesse modifiche perdono 1 milione rotti di finanziamento, che è tutto destinato al sociale, escluso il discorso della EC che verrà inglobato il prossimo anno. Quindi io penso che su questo dovremmo trovare, ma penso che ci sia, un'unanimità. Cioè votarlo tutti insieme e dare un segnale di un certo tipo, e mi permetto di ringraziare ancora con le persone con le quali ho collaborato in commissione e il dottor Gagliotto per l'ottimo lavoro che siamo riusciti a portare in porto. Grazie.
Allora, grazie, sì. Grazie consigliere De Angelis. Pier Gentili. Prego.
Io riprendo il discorso che avevo fatto prima, cioè manca potenziare la struttura, oltre che dal Comune della Dispoli, io spero che venga potenziato con le forze nuove all'interno dell'ente l'ufficio servizi sociali. Poi casualmente questi giorni la Giunta ha approvato un'altra delibera per aumento dello staff del sindaco, quindi da 4 unità, se non mi sbaglio, diventano 5. Cioè, per lì il personale si trova, per gli altri uffici che stanno sotto organico non si trova niente. Questo è un appello che faccio alla maggioranza. Possibile, io mi affaccio poco in comune, ogni volta che vengo trovo sempre delle difficoltà perché tutti gli uffici stanno sotto organico, specialmente quello dei servizi sociali, perché sono tutti assistenti sociali, poi dopo a livello operativo sono 2 persone, quindi sono 2 persone, quelli che materialmente poi lavorano, poi dopo è normale che può pure capitare che i bandi, come ha detto prima l'assessore, gran parte sono fondi comunali e gran parte sono fondi regionali, se non vai a chiedere i finanziamenti, può pure avere il santo un paradiso, però se presenti in ritardo non te puoi aiutare nessuno, e quello ci vuole la manualità, se non ce l'hai ci vuole le persone che hanno due mani, che lavorano H24 su quel progetto, esercitano su quel progetto lì la cosa. Io chiedo per l'ennesima volta di potenziare la struttura, tutti gli uffici, perché poi dopo dobbiamo anche sfatare che abbiamo un bilancio diciamo molto corto, poi dopo i soldi si trovano, perché non vi riesco a capire, e faccio un esempio banale, io giorni fa avevo cominciato a parlare con un dipendente venuto in mobilità a comando dal Comune di Bracciano all'ufficio ambiente. 2 settimane fa, per un venire su, ho chiamato l'ufficio ambiente. Mi è passato, dice, non c'è più. Dove è andata? Alla Dispoli. Un po' cara miseria. Cioè, noi non riuscimo ad assumere e gli altri comuni riescono ad assumere. Però la cosa si dovrebbe pareggiare, perché se l'ufficio servizi sociali è andato in pensione alla persona, comunque un'unità in più la devi assumere, non c'è il vincolo più di portare la gente in mobilità, si potrebbe fare anche un concorso per amministrativi all'interno dell'ente e poi piano piano ricollocarli all'interno della struttura, questo va fatto. La famosa coperta è sempre colta, però secondo me quando c'è la volontà politica da parte di un'amministrazione si fanno i sacrifici e si fa. E ci stanno le possibilità, carissimi miei colleghi, concordo con quello che con Zito che diceva prima, non è più tempo come una volta, ma si trovano, piano piano si trovano, serve lavorarci sopra, ma secondo me, a me mi sembra proprio che non c'era proprio la volontà da parte, diciamo, di questa attuale maggioranza. Fatevi un giro per gli uffici, carissimi colleghi, è tutto un pianto, non è che dice piange un ufficio, soltanto l'unico che ride è lo staff del sindaco. E qui mi rifaccio a quello che diceva prima il Presidente del Consiglio, negli anni 2000 io ho fatto parte di una maggioranza, e 2 maggioranze, c'era una segretaria che faceva per tutti, ora sono 4, ora arriva il 5, ma che fanno, giocano a 3-7, a scuola, che gioco, a briscola, se no si spiega, ora giocheranno a... Ecco, 5 persone a che può giocare? A Ramino, a scala 40, se no non si spiega, lì il personale c'è, sugli altri uffici non c'è, ma queste qui sono domande, vabbè, che non fanno, non sono eventi. Comunque io sono favorevole a questo punto, e questo qui faccio anche quello che diceva, sta cominciando l'invasione, piano piano portiamo su l'impianto organica, mobilità, comando, i dipendenti della RISP, e piano piano entreremo in questo comune, in punta di piedi, ci vuole il tempo. Grazie.
Sì, mi ha chiesto la parola a Cardo e poi Badini.
Oh, sono contento perché finalmente col consigliere Di Angelis andiamo d'accordo. La sua è stata un'opposizione costruttiva, responsabile. Complimenti, veramente lo dico di cuore, non è ironia, perché queste noi intendiamo minoranza responsabile. Quella che lui ha fatto in commissione, opposizione responsabile. Quando le cose vanno bene, perché dire no? Come ha detto anche il collega Ramazzotti. Se vanno bene bisogna dire sì, collaborando, proponendo e, se è possibile, votando anche a favore. Questa volta ha dimostrato che l'opposizione può essere responsabile come la minoranza è responsabile. In realtà sono parole, un lessico, ma la sostanza è la stessa. Devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro dall'assessore Cenerilli. Devo dire anche che a Cerveteri, per fortuna, le cose vanno molto meglio che alla Dispoli. Oggi alla Dispoli, sono stato alla Dispoli, c'era una manifestazione oceanica contro la gestione di dell'assessore alle politiche sociali, non so quanto fosse giustificata, mi vedevo tutte le associazioni di volontariato presenti in aula, sono andato così a vedere nell'aula consiliare, c'erano tutti che aspettavano, in quel momento non c'era nessuno, ci stavano discutendo, la gente sotto con situazioni di disabili in grave difficoltà. Quello che vorrei aggiungere però è una cosa. Nelle passate legislature, nelle passate amministrazioni, chi non ha sentito, dico, ho fatto i complimenti al collega, perché l'opposizione è costruttiva, l'opposizione responsabile è una cosa che fa piacere. Lasciamo perdere, io posso cambiare il nome, ma la sostanza non cambia. Ho fatto i complimenti al suo Cenerilli, non si è sentito prima, lo ribadisco. Una cosa importante però che vorrei sottolineare è che nelle passate tornate, quando si trattava di stipulare questo accordo con il comune di Ladispoli, io ed altri, anche qui presenti in aula, ricordiamo che c'era una commissione mista, maggioranza-opposizione, che vigilava, o quantomeno suggeriva, proponeva, controllava, termine brutto, sull'operato nel settore proprio dei servizi sociali. Non mi pare di aver letto nell'accordo che è stato stipulato, ma che deve essere ratificato dai consigli comunali, la previsione di una commissione mista di consiglieri, come qualcuno ricorda, che possa in qualche modo vigilare sulla corretta applicazione dell'accordo e a suggerire eventualmente degli aggiustamenti. Io sono favorevole a questo tipo di accordo, anche perché condotto bene, non avevo dubbi, perché al comune di Cerveteri si è molto più preparato, al comune di Ladispoli, dove sono stato amministratore, so, conosco le lacune rilevanti e straordinarie, perché lì si va avanti con lo storico, facendo le previsioni su quello che è stato negli anni precedenti senza un'indagine preventiva per rilevare le effettive esigenze. Qui mi auguro e sono certo che si stia procedendo con criteri diversi. Però raccomanderei, non so di che cosa parla esattamente anche l'emendamento, raccomanderei di prevedere in futuro, al più presto, che sia istituita una commissione mista, maggioranza, minoranza, con rappresentanti di entrambi i comuni, che vigili sulla corretta applicazione dell'accordo stesso, a supporto, non per andare contro, a supporto di quanto gli assessori fanno, che dica bene per il valore che può avere a chi sta lavorando bene e che raccomandi a chi invece ha manifestato delle carenze, che queste carenze andrebbero coperte con interventi più significativi e più proficui.
Allora, grazie consigliere Accardo. Badini mi ha chiesto la parola, prego, subito dopo Belardinelli.
Buonasera a tutti, sarei voluto intervenire dopo il consigliere Ignazzi, dopo la presentazione dell'emendamento, ma preferisco intervenire ora per rispondere in parte anche al consigliere Piergentili, che parlava appunto di carenza di risorse e personale. Volevo dirgli che appunto questo emendamento viene presentato anche per questo, perché in commissione, la nostra commissione che si è tenuta giovedì, è stata messa in evidenza insieme alla dottoressa Colicchi l'insufficienza delle risorse umane nel gestire quelli che sono tutti i servizi che sono ricompresi nella convenzione, e essendo capofila Cerveteri da oltre 7 anni, diciamo che si è accollata un po' tutto il carrozzone. E detto questo, volevo un po' rendervi partecipi di quello che è successo in commissione lunedì, perché nella commissione di giovedì, che si è tenuta a Cerveteri tra di noi, è emersa l'esigenza di una commissione congiunta con il Comune di Ladispoli, e lunedì a Bruciapelo siamo stati invitati per lunedì sera. Abbiamo partecipato io e il consigliere De Angelis, in quanto Gnazzi era all'estero, e devo dire che inizialmente abbiamo trovato delle piccole resistenze, perché ovviamente, come è comprensibile, tra virgolette, perché come è comprensibile ognuno cerca di fare un po' gli interessi del proprio comune. Ovviamente, come diceva il consigliere De Angelis, non avevano grandi motivazioni per osteggiarci, al che a un certo punto si è aperto un clima di collaborazione. Si è aperto un clima di collaborazione e abbiamo ottenuto che questa sera in Consiglio Comunale il Comune di Ladispoli voterà il nostro emendamento, in quanto siamo tenuti a votare lo stesso documento, altrimenti votando due cose diverse perderemo il finanziamento. Tutto questo entro il 30 giugno, quindi ci sono stati tempi molto stretti. E volevo informarvi che nell'emendamento che poi spiegherà punto per punto il consigliere Gnazzi, appunto, abbiamo manifestato l'esigenza che ci assicurino delle risorse, e loro in commissione hanno preso l'impegno, un surplus rispetto a quello che chiediamo nell'emendamento, perché noi chiedevamo due unità, poi ve lo spiegherà il consigliere Gnazzi per la parte amministrativa, e loro si sono offerti di fornirci un supporto per quanto concerne anche assistenti sociali. Ci hanno spiegato che loro a ottobre avranno un concorso per due unità di assistenti sociali comunali che svolgeranno il loro lavoro per 18 ore settimanali, e una ci hanno assicurato che la impegneranno per i servizi della convenzione, e non appena a ottobre verrà ripristinato quello che perderanno con quota 100 con i pensionamenti, gli rientreranno 4 unità, una in aggiunta ce la forniranno per la parte amministrativo contabile. Detto questo, volevo ringraziare il consigliere, ti ho ribattezzato Aldo, volevo ringraziare il consigliere De Angelis, perché si è mostrato molto collaborativo e diciamo che è stato una spalla fondamentale lunedì sera. Sono contenta di questa collaborazione che c'è stata e spero che si riesca ad intavolare una collaborazione simile anche su altri punti di vista, e lo spero anche con il Comune di Ladispoli, perché abbiamo diverse cose in comune da poter portare avanti. Questo è.
Grazie alla consigliera Badini e Belardinelli, prego.
Grazie Presidente, mi associo insomma agli altri consiglieri a fare i complimenti all'assessore Cenerilli per l'ottima esposizione, sempre chiara, precisa e puntuale. E ringrazio i commissari che hanno partecipato alla commissione e che sono riusciti ad ottenere questo importante risultato, e in particolare il consigliere De Angelis, in quanto come membro rappresentativo di tutta l'opposizione si è fatto carico di questo problema della carenza di personale manifestato in commissione dalla dottoressa Colacchi, e per aver appunto portato a casa questo importante risultato, perché credo che senza l'ausilio, l'apporto di queste persone che saranno mandate a comando al Comune di Ladispoli, difficilmente il nostro Comune avrebbe potuto gestire un carico così grande, che già da diverso tempo appunto lo vede capofila in questa iniziativa. E credo che appunto non ci sia bisogno di dire che questa è una delibera che va approvata da maggioranza e opposizione all'unanimità, senza distinzione proprio tra maggioranza e opposizione, perché è un'iniziativa che non possiamo fare a meno di approvare e riconoscere appunto l'ottimo lavoro svolto da chi l'ha portata a termine. E però riguardo il personale, ben venga l'emendamento, però appunto riguarda soltanto questa cosa. Il consigliere Pergentili invece, anche se fuori tema, ha posto l'accento sulla cronica carenza di personale nel nostro comune e ha invitato voi consiglieri a farvi un giretto per gli uffici, perché ovviamente noi siamo sempre negli uffici a prendere documenti e in ogni ufficio si lamenta questa carenza di personale. Adesso confidiamo in questo concorso fatto di mobilità, insomma, se vengano delle persone, perché comunque a breve, ricordo come ho già fatto in un altro consiglio comunale, ci saranno dei pensionamenti. quindi c'è l'esigenza di rimpinguare il personale un po' in tutti gli uffici, non soltanto, soltanto per iniziative appunto a comando come questa. Grazie Presidente.
Allora mi è chiesto di parlare Mundula, prego Consigliere Mundula.
Sì, buonasera. Dunque, io credo che ormai sia evidente e chiaro che la tendenza della Regione Lazio nel richiedere ai comuni di associarsi nei vari servizi sia quella di ottimizzare le ormai scarse risorse che sono a disposizione, se ne parlava prima, e credo che ormai sia un trend che dovrà inevitabilmente andare sempre in quella direzione, e ben venga, credo, dico io, vista la carenza e la cronicità di risorse economiche oltre che di risorse umane. Credo sia oltretutto doveroso e era indispensabile l'emendamento che verrà presentato, perché ritengo indispensabile che ci sia l'apporto di risorse umane, chiaramente anche dall'altro comune. Credo anche che sia fondamentale, e qui ecco, in qualche modo mi riaggancio a quello che diceva il consigliere Accardo, che ci sia una vigilanza da parte nostra, perché non vorrei, mi auguro che non accada quello che purtroppo sta accadendo sull'altro servizio associato di recente costituzione, che è quello del trasporto pubblico locale, che peraltro sta avendo un buon successo, ma nel quale era prevista l'apporto di un organico da parte di Ladispoli, ma che purtroppo ad oggi non si è visto. Questo purtroppo è un problema taico, un problema che va in qualche modo affrontato, e mi auguro che anche sul servizio associato relativo ai servizi sociali non accada la stessa cosa, anzi cerchiamo di ricondurre entrambi i servizi sul binario corretto. È indispensabile, perché giustamente c'è il problema del personale, c'è il problema di risorse umane che non ci sono, che andranno via. So che peraltro su questo gli uffici stanno lavorando e stanno predisponendo dei piani, oggi purtroppo non è presente l'assessore al personale, se no magari un accenno ce lo poteva dare, ma mi risulta che poi potremmo anche eventualmente approfondire in un incontro congiunto questo problema, perché penso che sia un problema che riguarda tutti, perché è evidente che come girate voi giriamo noi per gli uffici e ci rendiamo conto delle difficoltà che ci sono nell'operatività, e senza una struttura che funziona è evidente che i risultati non si portano a casa per nessuno, né per la maggioranza né per l'opposizione, ma non si portano a casa per Cerveteri. Quindi credo che su questo sia indispensabile quanto prima adottare tutte le azioni necessarie. Ovviamente per quanto riguarda il gruppo Anno Zero siamo favorevoli alla votazione di questi atti. Grazie.
Allora grazie consigliere Mundula. Se abbiamo terminato il dibattito magari diamo la possibilità di spiegare l'emendamento, così andiamo in votazioni. Sembra che tutti si sono espressi per voto favorevole a questo punto. Prego Gnazzi.
Grazie Presidente. Rapidamente vado a spiegare l'emendamento senza aggiungere ulteriori considerazioni, tenuto conto che insomma chi mi ha preceduto insomma ha aggiunto diverse cose che avrei voluto dire io. Naturalmente mi associo ai ringraziamenti diffusi che sono stati fatti, tuttavia con la precisazione che un impegno lavorativo imminente non ha potuto presenziare la consigliera Nasoni nella commissione e non ha potuto presenziare nemmeno il consigliere Accardo. Tuttavia entrambi sono stati relazionati telefonicamente dal sottoscritto sul lavoro che ha fatto la commissione e sull'incontro che c'era stato alla Dispoli, ed entrambi, in particolar modo il consigliere Nasoni, hanno condiviso il lavoro che è stato fatto, e per questo insomma soprattutto da parte del consigliere Nasoni è stato sottoscritto l'emendamento. Al di là di questo ci tengo a sottolineare, come hanno fatto tutti, lo sottolineo anch'io, che abbiamo fatto un lavoro congiunto tra maggioranza e opposizione che ha portato un ottimo risultato. Peraltro il lavoro congiunto è stato anche opportuno e fondamentale, perché ha permesso di vincere le resistenze iniziali da parte del Comune di Ladispoli, che insomma inizialmente non voleva seguire dei principi che sono fondamentali e che adesso spiego. Perché quando abbiamo fatto la commissione consiliare che appunto presiedo, gli uffici attraverso la dottoressa Colacchi e attraverso Salvatore Galiotto ci hanno rappresentato due esigenze, che erano quelle di non costituire, cioè erano quelle relative al fatto che il comune che occupa il ruolo di comune capofila non deve essere aggravato dalla mole di lavoro del dover gestire i servizi di entrambi i comuni. Che sarebbe un paradosso, e il paradosso era che i soldi sarebbero arrivati, tanti, per gestire i progetti sia di Cervedere che Villa Dispoli, ma non sarebbero stati messi a servizio, appunto, chiedo scusa della ripetizione, tutti quanti i servizi attraverso la carenza di personale, e questo è un problema che riguarda non a Cervedere e a Dispoli, ma che riguarda il comune capofila, perché se il comune da capofila fosse la Dispoli, insomma, il problema era identico. Per questo motivo nella convenzione, che ricordo dovrà essere identica tra i comuni di Cervedere e della Dispoli, anche nell'emendamento che insomma è stato concordato, per questo appunto c'è stata la necessità della riunione comune, è stato previsto che il comune non capofila debba mettere a disposizione quantomeno 2 unità al comune capofila per gestire appunto i servizi di entrambi i comuni. Gli uffici ci hanno anche suggerito un altro principio che abbiamo fatto proprio dalla Commissione, che è il criterio dell'alternanza dai comuni capofila. Un principio assolutamente giusto, perché pari diritti, pari doveri debbono esserci. Vado a leggere l'emendamento che appunto riguarda questi principi che ho appena spiegato. Articolo 9, rubricato risorse umane, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma. Comma 3. Il comune non capofila si impegna a trasferire al comune capofila, mediante l'istituto del comando, a tempo pieno e per tutta la durata del capofilato, almeno 2 unità di personale dipendente, di adeguato professionale amministrativo e o contabile, a fine di garantire la sostenibilità operativa del servizio sociale. Articolo 6, rubricato obblighi dei comuni, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi. Comma 5, è demandata al comitato istituzionale l'individuazione delle professionalità necessarie all'espletamento delle funzioni dell'ambito territoriale del distretto sociosanitario Roma 4.2. Comma 6, il comune non capofila si impegna a garantire la puntuale descrizione delle risorse strumentali, logistiche e finanziarie che renderà disponibili in favore del comune capofila, da definire in sede di comitato istituzionale. Comma 7, il comune non capofila si impegna a garantire l'alternanza del ruolo di comune capofila al termine della presente convenzione. Bene, ho terminato.
Allora, bene consiglieri, io credo che possiamo andare al voto, votando prima questo emendamento così. Sì, sì, consigliere De Angelis.
No, era solo per un inciso, abbiamo presentato, anche la Nasoni ha presentato un emendamento, naturalmente, abbiamo presentato un emendamento ognuno, il rappresentante d'opposizione, il rappresentante di maggioranza, no, se lo diceva,
no, lo stavo dicendo.
Era forzativo della compattezza sull'emendamento che stiamo andando a votare.
Come sono stati presentati lo stesso emendamento dal sindaco Badini, Ignazzi, Nasoni e De Angelis, l'emendamento viene riunito nelle 5 persone, nei 5 firmatari, e l'emendamento non è del sindaco, è del sindaco, di De Angelis, di Ignazzi, di Badini e di Nasoni. Pertanto chi è favorevole ad accogliere questo emendamento? All'unanimità. Adesso votiamo lo schema di convenzione così come emendato, chi è favorevole? All'unanimità. Io non credo che questo va votata l'immediata esecutività, o sì? È un regolamento, va bene? È uno schema di convenzione. Allora votiamo anche l'immediata esecutività all'unanimità dei presenti. Pertanto è stato approvato sia l'emendamento che lo schema di convenzione. Adesso passiamo ai punti, alle mozioni. Sì, m'aveva chiesto. Riguardo cosa, consigliere? Ah, ok.
Ecco. Buonasera a tutti, volevo soltanto rendere partecipe tutta il Consiglio Comunale che abbiamo terminato nella raccolta dei fondi per quanto riguarda la mozione che abbiamo ritirato io e il consigliere Galli l'ultimo Consiglio Comunale per raccogliere dei contributi per Gianmaria, per la raccolta fondi, una macchina attrezzata per Gianmi. E provvederò, abbiamo raccolto tutti i soldi sia da parte della maggioranza che dell'opposizione, quindi in settimana provvederò a fare il bonifico e vi renderò noto il tutto, ok?
Allora grazie, dato che siamo in fase di comunicazioni mi sono stati comunicati i due nomi della maggioranza per quanto riguarda quel gruppo di lavoro che già la Belardinelli e Garbarino avevano dato la disponibilità, sono Ignazzi e Barcaccia, credo che vi convocherò alla prima commissione, pensavo di farlo per giovedì. No, io se non mi sbaglio era Garbarino e Belardinelli. La comunicazione era... Allora ho sbagliato io, vabbè. Comunque recupereremo a Garbarino e De Angelis, ok. Quindi pensavo, se voi siete d'accordo, di convocarvi per giovedì prossimo. Vi farò avere la convocazione e poi naturalmente, come l'impegno preso, io farò la prima convocazione e poi continuerete a lavorare tra di voi. Quindi passiamo alle due mozioni che abbiamo questa sera. Una è stata presentata da Belardinelli, Ramazzotti, Piergentili, Accardo e Falconi per quanto sul tema della bigenitorialità. Relaziona la consigliera Belardinelli? Prego consigliera. Però ok, però consiglieri, però ci stanno i numeri, no? Sei, otto, nove, no vabbè, intanto può relazionare. Però il numero, scusate, il numero legale c'è, possiamo andare avanti. Il numero legale c'è, possiamo andare avanti. E mi sembra che siamo qua, c'è l'impegno, siamo qua. Eccoli, guarda, stanno ritornando, sono andati al bagno. Prego consigliera Belardinelli.
Grazie Presidente. Chiedo relazione oppure cioè, qualcuno mi presta attenzione, grazie. Vado Presidente.
Vado avanti consigliera, vabbè, grazie.
I sottoscritti consiglieri comunali Annalisa Belardinelli, Luca Piergentili, Lamberto Ramazzotti, Maurizio Falconi e Nicolò Accardo propongono al Consiglio Comunale la seguente mozione. Premesso che il principio della bigenitorialità introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 numero 54 recante disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affido condiviso dei figli elimina l'asimmetria tra i genitori sancendo la centralità del minore e del suo superiore interesse. Tale principio stabilisce in sintesi il diritto del figlio minore a fruire dell'apporto educativo ed affettivo di entrambi i genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, anche qualora siano separati o divorziati.
Consiglieri, per cortesia.
Chiedo ora l'attenzione dell'Aula, Presidente.
Così. Consiglieri, per cortesia, c'è una collega che sta parlando. Sta relazionando, mettiamola in condizione di essere ascoltata.
Anche perché non è che...
Prego, vada avanti, consigliere Belardinelli.
Grazie Presidente.
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, così come espressamente previsto dall'articolo 337 ter del Codice Civile. La centralità del minore, proprio nel momento della crisi della coppia, è riconosciuta e promossa anche dalla Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, presentata il 2 ottobre 2018 a Roma dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, i cui principi fondanti sono ispirati alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Rilevato che, a distanza di oltre 10 anni dalla riforma del 2006, i diritti indisponibili dei figli, di fatto, non hanno ancora trovato concreta applicazione, come riconosciuto da organi terzi, quali il MIUR e l'Istat, il che rende quanto mai utile, se non addirittura indispensabile, dare corso ad iniziative che riportino questi diritti alla massima attenzione delle istituzioni per i necessari provvedimenti. Ogni anno, stando ai dati Istat, sono circa 100.000 minori coinvolti in separazioni e divorzi. Risulta pertanto una priorità il rispetto del principio della bigenitorialità affermato con la legge 54 del 2006, la cui applicazione tuttavia viene spesso disattesa con la nomina di un genitore collocatario, quasi sempre la madre, che priva le donne del diritto alla pari opportunità nel lavoro e nella vita privata e al tempo stesso non consente ai figli il pieno godimento del diritto alla bigenitorialità. Nell'intento di contribuire all'attuazione della legge, numerose città italiane, tra cui, per citarne alcune, Trento, Savona, Verona, Parma, Milano, Bologna, Firenze, Siracusa, Anzio e Pomezia, per citarne alcune più vicine a noi, hanno istituito il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità, nel quale vengono iscritti i figli di genitori con residenze diverse. Ritenuto che l'amministrazione comunale promuove diverse tematiche di interesse sociale e che il sostegno alla bigenitorialità è certamente meritevole di sfociare in iniziative di tutela da parte del Comune, che il registro disciplinato da apposito regolamento comunale rappresenta sicuramente un segnale di attenzione nei confronti dei minori che troppo spesso subiscono passivamente il malessere e le sofferenze che derivano dalle separazioni, consentendo di attenuare i risentimenti e abbassare la conflittualità tra genitori, eliminando possibili squilibri legati all'essere o no il soggetto presso il quale è stabilita la residenza anagrafica del minore. Nel registro, su richiesta anche di un solo genitore, sarà riportato il domicilio di entrambi e, sebbene la residenza non potrà che rimanere unica ai sensi dell'articolo 45 del Codice Civile, le comunicazioni che riguardano il minore saranno spedite ad entrambi i domicili indicati dai genitori. L'iscrizione nel registro non ha dunque rilevanza ai fini anagrafici, ma consentirà di far comparire il minore residente nel comune di Cerveteri come domiciliato presso entrambe le residenze dei genitori. In pratica, il minore avrà due indirizzi, quello di residenza e quello del domicilio dell'altro genitore. La creazione e l'aggiornamento del registro consentirà pertanto ad entrambi i genitori di ricevere le stesse informazioni inerenti al figlio minore, facendo sì che chiunque lavori con i minori nell'ambito comunale, nell'esercizio delle professioni sociosanitarie e delle professioni scolastiche, si pensi a prestazioni sanitarie, consenso medico-pediatrico, scelta del pediatra, firma pagella, iscrizione scolastica, eccetera, si aduna a inviare ad ambedue i genitori copia delle suddette comunicazioni. Per quanto sopra, premesso rilevato, visto e ritenuto, i sottoscritti consiglieri comunali impegnano il sindaco e la giunta comunale ad istituire un registro comunale della bigenitorialità al quale anche uno dei genitori potrà iscrivere il proprio figlio, anche se l'altro genitore vive in una casa diversa, fermo restando che la residenza rimarrà univoca ai sensi dell'articolo 45 del Codice Civile e nei limiti dell'esercizio della responsabilità genitoriale eventualmente imposti dalle autorità giudiziarie, a dare ampia diffusione e informazione delle istituzioni tale registro. Dunque, questa mozione è stata presentata, ripeto, nell'interesse dei minori, perché appunto spesso nelle separazioni c'è molta conflittualità tra genitori e non sempre entrambi i genitori riescono ad avere le stesse comunicazioni, soprattutto quelle che riguardano l'ambito scolastico o sociosanitario. E riteniamo appunto che sia una mozione meritevole di tutela e proprio oggi discutiamo questo argomento in cui abbiamo appreso la triste notizia che i minori, anziché essere tutelati, venivano purtroppo utilizzati per fini diversi da chi invece avrebbe dovuto tutelarli. E penso alla vicenda di Reggio Emilia, alla quale insomma manderei un pensiero da parte di tutto il Consiglio a questi minori. Grazie Presidente.
Sì, ha chiesto la parola prima Galli.
Grazie Presidente, ma io ritengo che questa sia una mozione apprezzabile sotto lo spunto e sotto il fatto che sotto il fatto che non deve essere vista come, almeno ritengo io, un momento di confronto politico, cioè nel senso, oggi purtroppo se accendiamo la televisione sentiamo politici che affrontano temi di destra, politici che affrontano temi di sinistra, come se i temi e i problemi di una nazione possano essere divisi e distinti da destra a sinistra. Io l'ho sempre ritenuto, ho sempre pensato che un problema, come precedentemente abbiamo votato all'unanimità, se non sbaglio, la delibera, quella sugli affari sociali del Comune di Ladispoli, eccetera, eccetera, credo che anche in questa ci deve essere una certa libertà, una certa coscienza di ognuno di noi di esprimere un proprio parere, una propria considerazione, nel senso e nell'obiettivo di raggiungere, diciamo, uno scopo superiore. Ora, mentre si parla di soldi, si parla di capitoli, si parla di convenzioni, si parla anche in forma più generale di aspetti sociali, eccetera, eccetera, che diciamo macroscopici rispetto a questa situazione, credo che quando si parla di bambini, di affidamento e di ragazzi che saranno, diciamo, il nostro bastone, dovrebbero rappresentare tra l'altro in futuro il nostro bastone per la vecchiaia, credo che un ragionamento più approfondito possa essere fatto. Ora, io sono, e l'ho già espresso in altre sedi, ritengo che il diritto familiare debba essere rivisto, soprattutto le norme che diciamo regolano la separazione. Non è detto che un matrimonio possa durare in eterno, anche se l'auspicio mio è quello, però in ragione di ciò le norme che ci hanno regolato e anche la giurisprudenza, qui devo aiutare se è la stessa dottoressa Berardinelli, la giurisprudenza un pochino sta cambiando e sta cambiando anche alla luce dei tempi che cambiano, fortunatamente, mettendo quasi sempre di più sullo stesso piano il padre e la madre. Su una cosa, secondo me, nessuno può cambiarla, cioè il fatto che la madre è la madre, cioè nel senso, benché il padre possa rappresentare colui che concepisce i figli, eccetera, la madre rappresenta colei che invece gli cresce per 9 mesi nel proprio grembo e poi gliene dà vita. Alla luce di questo ritengo che la norma oggi, fino a prova contraria, se non erro, è il giudice che stabilisce in relazione a un proprio giudicato, a un proprio buonsenso, se i figli devono essere affidati a tutti e due i genitori o soltanto a uno o a entrambi. Questo perché? Perché il figlio, se viene affidato a tutte e due regolarmente, non perché il figlio debba avere, debba passare lo stesso tempo, se mi ascoltate un secondo, cioè nel senso che il figlio deve avere 3 ore con la madre, 3 ore con il padre, 3 giorni con la madre, 3 giorni con il padre. Secondo me non è assolutamente questo, cioè la ratio della norma è quello di dire che ciò che è meglio per il figlio. Tant'è che spesso e volentieri si verificano situazioni in cui l'affidamento, diciamo, non esclusivo viene fatto alla madre, il figlio va a vivere, soprattutto se è minorenne, con la madre e in età anche adolescenziale, e il padre deve compartecipare alla crescita morale del figlio, cioè è un senso di responsabilità, un senso più profondo la partecipazione che i genitori devono avere con il figlio. Quindi affrontare il tema con una mozione in questi termini, secondo me, è sbagliatissimo. Laddove, tra l'altro, io ancora non ho capito se il fatto della bigenitorialità intenda avere lo scopo di far sì che il Comune, anche in relazione all'impegno riportato nella mozione, possa rispondere ad uno dei soli genitori. Io questo, secondo me, non lo trovo giusto. Perché? Perché la norma, secondo me, la razza della norma laddove anche il giudicato del giudice prevede che entrambi i genitori su alcune scelte nei confronti dei figli devono essere entrambi espresse, secondo me è corretta, perché soprattutto laddove c'è una separazione, cioè non stiamo parlando del matrimonio dove la moglie può decidere, come a casa mia tra l'altro quasi tutto, invece in una separazione, cioè dove il marito va da una parte e la moglie va da un'altra, ci sono in mezzo, ovviamente sappiamo che la parte più debole, ahimè spesso colpita, sono i figli, non sono i genitori, che molto spesso tra l'altro vengono usati come ripicca tra i genitori stessi. E a parer mio, laddove esiste questo, l'intervento e la scelta deve essere ambivalente ed espressa congiuntamente da tutti e due i genitori. Sì, è ovvio che ci sono delle lacune, ma lo dicevamo prima, che la giurisprudenza in merito sta cercando piano piano di adeguarsi ai tempi laddove non lo fa il legislatore, perché oggi purtroppo il legislatore è molto lento sul diritto di famiglia, perché quando si parla del diritto di famiglia non è come stiamo parlando qui noi questa sera, ma nascono diatribe, posizioni politiche, eccetera. A me della posizione politica sinceramente non mi interessa, a me mi interessa della tutela dei minori. E della tutela anche del comune, perché laddove io dovessi fare un registro unico, come richiesto nella mozione, un registro comunale della bigenitorialità, e dovrei iscrivere il ragazzo anche se me lo chiede un genitore, ma e l'altro genitore che cosa devo fare? Glielo devo comunicare che l'ho iscritto, non glielo devo comunicare? Diciamo, di solito sono sempre molto litigiosi queste situazioni. E se mi comunicano l'altro genitore magari mi dice no, non lo dovevi scrivere, cioè immaginiamo che cosa può succedere, soprattutto, vi ripeto, laddove queste scelte sono di solito, anzi per non dire sempre, scelte del giudice, sono scelte fatte dall'autorità giudiziaria che impone e che è l'unica che ha una potestà superiore a quella del comune, superiore anche alla nostra che siamo qui all'interno. Vabbè, finisco. Qui c'è scritto anche perché al quale anche uno solo, di istituire un registro comunale al quale anche solo uno dei genitori potrà iscrivere il proprio figlio. Aspetta, finisco così poi mi delucidate. Non solo questo, ma anche una volta iscritti le informazioni che io devo comunicare. Cioè, oggi è un mondo che siamo in preda al delirio della privacy, perché alcune informazioni sono coperte dal segreto, eccetera, eccetera. Siamo quindi molto spesso, con impossibilità di fare delle comunicazioni in questo genere. Voi immaginate il comune su una situazione di questo genere, con un registro fatto in questo termine, se può comunicare magari a un genitore sì rispetto ad un altro. Vabbè, non è perché gli altri sbagliano, dobbiamo continuare a sbagliare pure noi, no? Quello che dico io sempre ai miei figli. Laddove... Ah, io ho finito? Scusate. Io ritengo e vi invito, poi per carità siete in cinque a presentarla, quindi ampiamente siete in cinque a presentarla, cioè, ci sono i referenti del PD, ci sono c'è Pier Gentili, Falconi, Berardinelli, Ramazzotti e Accardo. Io vi invito invece a fare un passo diverso, quella di ritirarla ed eventualmente, come con estrema coscienza, a ragionare su un atto diverso, non che impegni il comune e lasciandolo, magari esponendolo a delle critiche o anche delle azioni giudiziarie nei suoi confronti, per via di tutto quello che vi ho precedentemente descritto, ma a ragionare magari in maniera più civile e più, secondo me, con più efficacia sull'intento. Perché questo vi dico? Ne approfitto di due secondi in più, perché se il motivo è quello politico, quello di dare un impulso affinché i nostri legislatori modificano modifichino il diritto di famiglia, io sono d'accordo. Questo però è una cosa diversa da tutto quanto ciò che è riportato nella mozione. Grazie.
Allora, giuro, sì, no, c'ho la lista che mi ero segnato anche io, perciò come tutti posso fare, credo, un intervento come consigliere comunale. Salve. Allora, a me quando mi è stata presentata questa mozione ho detto, ma se si tratta di dare un diritto in più, perché no? Poi l'ho letta la mozione e ritengo che qui non si tratta di dare un diritto in più, almeno così l'ho interpretata io non la voterò questa mozione, indipendentemente da quello che all'interno gli altri consiglieri vogliono fare, perché io credo che quando si vota una mozione non c'è schieramento politico e non c'è schieramento di maggioranza e di opposizione. Io me la son letta, non mi convince questa mozione per due o tre motivi. Però faccia parlare, consigliera Bernardinelli, ho ascoltato proprio perché volevo sapere quali erano i motivi, datemi la possibilità di replicare, perché intanto dalle premesse ci sono alcune frasi che non mi sono piaciute, e va bene, e me lo tengo per me. Poi c'è un concetto, mi domando, un consiglio comunale davanti a un problema così grande, quello riguardante i diritti civili sulla biogenitorialità, che cosa può fare? Secondo me non può fare nulla, perché ci sono le leggi che regolamentano il rapporto tra minori e genitori. Siccome che qui si fa riferimento alla legge sulle divorzi, sulle separazioni e addirittura sugli affidi condivisi, io devo dire che per quanto mi riguarda c'è una legge che va al di sopra del consiglio comunale, in cui i consiglieri comunali come tutti diventano cittadini. Allora io credo che non si possa dare per decreto quello che a un minore gli si toglie da genitore. Non è che se faccio un decreto in più, un regolamento in più, il bambino si sente più amato. Io ho conosciuto genitori che, indipendentemente dal fatto che erano condiviso o non condiviso, si sono interessati dei figli sempre. Poi ho conosciuto genitori che, nonostante non fossero separati, ma stavano insieme, si sono sempre disinteressati del crescimento del bambino. Quindi non è che quello che ti toglie una norma te lo può dare un'altra norma. Poi c'è pure un altro discorso che leggo sempre nelle premesse, che dice che Comune di Cerveteri come domiciliato presso entrambi le residenze dei genitori, che il bambino può essere domiciliato in entrambe le residenze dei genitori. Io ricordo che quando ho messo nella mia residenza mio figlio ho pagato di più di Tari, se sto bambino risulta su due residenze, no, e come no, la Tari si paga in base al numero dei residenti, quindi... Però consigliera, faccia di quello che voglio dire io. Ma no, mi dispiace, non lo capisco. Lo posso dire pure che non lo capisco? Allora, dopo lei risponderà. Allora, io vedo che nelle premesse ci sono tante incongruenze, tante cose che non mi piacciono, ci sono degli atteggiamenti che nessun decreto ti può dare, perché l'interesse per un figlio non te lo dà né un regolamento e nemmeno un decreto. Rinuncio ad andare avanti perché vedo che non è possibile, però volevo spiegare quali erano i miei motivi per cui io voterò contro questa mozione, indipendentemente di quello che farà la maggioranza. A me di quello che faranno gli altri consiglieri di maggioranza non mi interessa, io voterò contro. Mi è stata chiesta la parola da Accardo e subito dopo da Costantini.
Io ho vissuto direttamente come dirigente scolastico il dramma di bambini
figli di genitori separati, per i quali il Ministero della Pubblica Istruzione non è costretto, non è abilitato, no, è abilitato ma non costretto a indirizzare le comunicazioni di entrambi i genitori. Qui c'è un conflitto tra quello che è sancito dal giudice nel momento in cui c'è la separazione o il divorzio dei genitori, dove si dice che la responsabilità educativa incombe comunque su entrambi i genitori. Io che ho fatto per 25 anni il preside, ho avuto modo di toccare con mano situazioni drammatiche veramente straordinarie, in cui per interventi di natura educativa, operazioni educative nei confronti di un bambino, si era costretti ad informare, rispettando la norma, soltanto un genitore, perché, come dice correttamente la mozione, non c'è l'obbligo di informare entrambi i genitori, formalizzato, c'è l'obbligo morale, l'altro genitore non sapeva niente. Quindi da un lato abbiamo il giudice che emana la sentenza, nella quale si dice che entrambi i genitori conservano la responsabilità di educare il minore. Dall'altro abbiamo il papà o la mamma che talvolta non hanno notizie e non sono informate dalla scuola, io parlo della scuola che ho diretto per 20 anni, di quello che accade al figlio. Io ho visto genitori in lacrime, disperati, che per conflitti fra di loro impedivano ai minori di vedere il genitore di sesso diverso, trattandoli da ostaggi o da intermediari innocenti e primi a soffrire della situazione creata dagli adulti. E ho permesso, forse contravvenendo alla norma sancita, ma aderendo a una norma morale, di permesso di vedere a mamme o papà disperati in lacrime, che da mesi non vedevano i figli, di vedere i figli, almeno di poter parlare con loro. Allora io ritengo che questa mozione accolga questo principio, questo diritto del bambino, che è diritto ad avere una famiglia comunque, come sancito dalla norma, per quanto riguarda soprattutto gli aspetti educativi della salute, permetta ai capi di istituto che vivono nel territorio, con una delibera del Consiglio Comunale sulla bigenitorialità, di avere lo strumento normativo che li impegni e li obblighi a scrivere, a convocare entrambi i genitori, anche se separati o divorziati, ad avere informazioni sull'educazione dei figli, cosa che oggi spesso non accade. Io qui, qualcuno potrebbe essere testimone, non cito le persone, che hanno vissuto questa vicenda e, pur non essendo previsto dalla legge, io ho convocato entrambi i genitori conoscendo l'indirizzo, ma se non conosco l'indirizzo e non conosco il recapito non posso farlo, perché se la mamma mi viene a dire è affidato il bambino a me, devi scrivere solo a me perché non è previsto dal Ministero della Pubblica Istruzione, al mio, come dice la mozione, io dovrei fare quello, ma moralmente non posso lasciare che il bambino rimanga privo del suggerimento, dell'indirizzo, dell'indicazione, della guida dell'altro genitore. Se invece sono obbligato ad avere il recapito di entrambi e a scrivere entrambi nel caso di problemi educativi, allora ho l'appiglio legale, se non ho quello morale, per scrivere entrambi, per informarli entrambi di quello che succede, non privando il bambino del suo diritto ad avere un padre e una madre comunque.
Allora, consigliera Costantini, prego consigliera.
Buonasera a tutti. Premetto che, come ha giustamente ricordato il consigliere Galli e anche il Presidente, qui stiamo discutendo di una cosa che prescinde dalle posizioni politiche ovviamente, e non dubito che tutti quelli che parlano su questo argomento, indipendentemente dal loro pensiero, credano di fare in questo modo, col loro comportamento, l'interesse dei minori. E anch'io, avendo letto in maniera un po' superficiale la prima volta questa mozione, ne ho avuto una buona impressione, però poi ho cominciato a leggerla in maniera un pochino più accurata e mi sono fatta delle domande che pongo anche a voi. Cioè, che cosa serve un registro di questo genere? Cioè, il comune di per sé non deve comunicare nulla ai genitori separati o non separati, e non credo che il comune possa obbligare la ASL o o la scuola a comunicare. Non ho capito se si sente o no. Quindi diciamo che per quanto riguarda le cose gestite dal comune, indubbiamente questo problema non sussiste. Non serve al minore, perché il minore è protetto dalla legge. E quando succede, come diceva il professor Accardo, che un genitore non informa l'altro, quando il genitore lo viene a sapere, si può rivolgere al giudice, che è quello. Quando un genitore si interessa, e vi assicuro che ci sono i genitori che si interessano, lo dico anch'io nel mio lavoro, cioè ci sono i genitori che si interessano e chiamano e hanno tutto il diritto di essere informati su quello che accade ai loro figli. Allora, la costituzione di questo registro serve al genitore. Scusate, che devo fare? Ah, scusate. La costituzione di questo registro serve al genitore per essere informato, ma il genitore che si vuole informare si informa presso gli enti. E chi non si vuole informare, come dice giustamente il Presidente del Consiglio, non lo fa nemmeno quando ne avrebbe diritto. Quindi secondo me questa cosa non serve a tutelare l'interesse del minore. Serve forse a diminuire la conflittualità tra i genitori? No, non serve. Anzi, la peggiora. Cioè, se io genitore posso iscrivere mio figlio col chiaro intento di, cioè, da solo, senza avere l'accordo col genitore, l'altro genitore, posso mai non entrare in conflitto con quello? È già di per sé una dichiarazione di guerra l'iscrizione in questo tipo di registro. E le guerre ai genitori se le fanno sui figli, purtroppo, è questo che noi dobbiamo evitare. Che le guerre vengono fatte con i figli come ostaggio. Forse non avrò capito, consigliera Berardinelli, però forse se mi ascolta magari può capire le mie ragioni, che dice. Ecco. Il genitore è garantito anche dalla legge, che peraltro io non considero obsoleta, consigliere Gaglia, a me sembra una buona legge, la legge del 2006. Purtroppo, come sappiamo, la legge spesso viene disattesa, non solo in questo campo, purtroppo. Se il registro non serve, è inutile, secondo me. Inoltre, aggrava il carico di lavoro. C'è però un secondo aspetto, che forse io avrò considerato, perché mi piace seguire in un certo modo l'andamento delle cose non solo a livello locale. È un aspetto, secondo me, abbastanza inquietante, che si legge molto chiaramente tra le righe di questa mozione, che è stata presentata tal quale in tanti altri comuni. Quindi è una tendenza a modificare il pensiero dell'opinione pubblica in questo campo, cosa che potrebbe anche non essere negativa. Beh, allora, voglio dire, mi sembra logico proporvi questa riflessione. Da diverso tempo è depositato per la discussione un disegno di legge a firma del senatore Pillon che ha suscitato polemiche e proteste da parte di tantissimi operatori che si occupano dell'infanzia. Assistenti sociali, insegnanti, società di pediatria. In questo disegno di legge si vuole dare maggiore protezione, tra virgolette, al genitore non collocatario. E infatti, se voi leggete le premesse della mozione, c'è scritto che la legge viene disattesa con la nomina di un genitore collocatario, quindi non si vuole più avere un genitore collocatario. In queste due cose si equivalgono, così c'è scritto nella mozione. Ecco, quindi le due cose, che vuol dire? Vuol dire che si va nella direzione del disegno di legge Pillon, che imporrà, qualora venisse approvato, imporrà ai figli di vivere lo stesso tempo nella casa di un genitore e nella casa dell'altro genitore. Cosa che, come immaginerete tutti che avete figli, è una cosa estremamente negativa per lo sviluppo di qualsiasi personalità. Col decreto di Pillon si viene ad avere la situazione analoga, secondo me, a quella che può essere il giudizio salomonico. Cioè, pur di far dispetto alla moglie o a chi tiene il figlio, si decide di dividere il bambino a metà. E quindi, con questo tipo, io vi voglio far riflettere su questo, consigliera Berardinelli. Se lei non è d'accordo, benissimo, me lo dirà quando replicherà. Ecco. Io non l'ho capito, ho capito questo. Forse, cioè, ho capito questo e questa è scritta così. Mi dispiace. Beh, sentite, io vorrei evitare, se non vi dispiace, parliamo per favore nel merito delle cose e non insultandoci a vicenda, perché io posso non capire, un altro può anche non capire, e abbiamo tutti il diritto di capire e di non capire e di esprimere la nostra opinione. Non avrò capito? Benissimo, avrò sbagliato, abbiamo tutti il diritto di sbagliare, però io preferisco parlare del merito e non delle persone, si parla degli argomenti e non delle persone. Le persone siamo tutti legittimati in questo Consiglio a parlare, a dissentire e a dire la propria volontà. Quindi, per finire questo discorso, anche se a voi non sembra, in questa mozione c'è questo germe. Quando dice la bigenitorialità affermato, tuttavia viene spesa disattesa con la nomina di un genitore collocatario. Ma perché? Non è giusto che un bambino ci abbia un genitore collocatario? Secondo me è essenziale che sia un genitore collocatario, ma qui c'è scritto così. E poi l'altra storia, quella dell'indirizzo prelude proprio a quello, a far dividere i bambini, metà dal padre e metà dalla madre. E è questo che vuole mandare avanti questo registro. E poi, tanto penso di aver finito, ecco, mi manca poco tempo, ma ho finito. L'ultima cosa che voglio dire è che veramente, non so chi l'abbia scritto questa frase, ma è veramente terribile quando si dice che, cioè, è di un'ipocrisia terribile. Io penso che la possa aver scritto solamente, vabbè, non diciamo più. Cioè, viene disattesa con la nomina di un genitore collocatario, quasi sempre la madre, che priva le donne del diritto di pari opportunità del lavoro e della vita privata, perché è questo privare il diritto delle donne, cioè le donne vengono private del diritto perché devono tenere i figli. Ma se io voglio veramente non privare le donne del diritto delle pari opportunità al lavoro e alla vita privata, io legislatore intervengo molto prima, con tanti altri provvedimenti che permettono alle donne di lavorare e di mantenere i figli. No, che il fatto di mantenere, cioè, quale madre è collocataria del figlio e dice no, non lo voglio perché devo lavorare o devo uscire la sera? Ma stiamo scherzando, questa è di un'ipocrisia, è un modo veramente brutto di scrivere. Per cui io voterò contrario, sinceramente non do nessun valore politico a questa cosa, cioè ognuno vota secondo coscienza, io sono contraria, appunto.
Allora, grazie, ha chiesto di parlare Garbarino, prego. Poi Porro.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti quanti, visto che ancora non avevo preso la parola, buonasera anche ai presenti. Io su questa mozione devo dire che mi ci sono soffermato perché in effetti è un tema che avevo cercato anche di studiare e di affrontare. Credo che però si stiano facendo dei discorsi che vanno oltre quello che la mozione chiede, che poi alla fine non chiede certamente e non ha la pretesa di stravolgere la normativa e le leggi che già governano questo tipo di dinamiche. Quindi non cercherei di evitare di fraintendere quello che chiede realmente la mozione. È un tema sicuramente dibattuto, ci sono pareri diversi anche da parte di molti avvocati specializzati, da parte di garanti dell'infanzia che si sono espressi in comuni dove la mozione è stata approvata dal Consiglio e poi magari è stata visionata dal garante regionale dell'infanzia. Ho letto alcuni pareri, fra cui ad esempio il parere del garante dell'infanzia per la regione Emilia-Romagna, che ad esempio non è favorevole alla istituzione di un registro della bigenitorialità, proprio perché prende in esame la possibilità che vengano acuiti i conflitti nella coppia separata invece che risolverli. Detto questo, però, è vero anche che viene riconosciuta all'istituzione di un registro per la bigenitorialità una regolamentazione o comunque una presa d'atto da parte anche del comune dove vivono i genitori del fatto che venga comunicato obbligatoriamente l'indirizzo, ad esempio, dalle istituzioni scolastiche, che sono tra le più impattate dal punto di vista dei problemi dei figli di genitori separati. Quindi vengono prese in esame diverse posizioni, ho preso in esame diverse posizioni sia a favore che contrarie all'istituzione di un registro. Presi in esame tutte, devo dire che è un tema talmente delicato che qualsiasi approfondimento invece secondo me deve essere auspicabile, cioè io mi auspico che un'amministrazione prenda in esame questa tematica, prenda in esame l'istituzione di un registro. È chiaro che nell'istituzione di registro della bigenitorialità deve essere composto un regolamento fatto con molta attenzione perché il tema è estremamente delicato e chiaramente da tutelare sono i minori, sono sicuramente le coppie, sono sicuramente i genitori separati, ma ovviamente la priorità è la tutela del minore, che non deve essere trattato come una merce di scambio o come un pacco postale, che deve essere per l'assoluto bilanciamento dei diritti di madre e padre, allora il minore deve essere dato 3 giorni e mezzo da uno e 3 giorni e mezzo dall'altro, perché i giorni della settimana sono 7. Non è questo lo spirito, secondo me, di questa richiesta. Io anche, insomma, ho cercato di crearmi un pensiero critico nei confronti di questa richiesta, anche perché non l'associerei tra l'altro al potenziale, al pillon che ad esempio mi vede completamente contrario. È più, credo, un atto che possa aiutare un comune a gestire queste criticità, ben consapevoli del fatto che chiaramente sono le sentenze dei giudici a stabilire come vengono gestite queste situazioni. Però nulla impedisce a un'amministrazione comunale di darsi una mano e attuare un registro. E quindi io per questo motivo voterò a favore della mozione, perché percepisco questo spirito e non perché penso che sia assolutamente necessario scrivere urgentemente il registro, perché altrimenti le coppie separate non sanno come gestire i propri figli. Assolutamente non è questo lo spirito, deve essere uno strumento in aiuto. Se l'amministrazione comunale ha intenzione di aiutarsi e aiutare le coppie separate nella gestione di queste dinamiche, secondo me non fa un soldo di danno, chiaramente con la massima attenzione, perché parliamo anche di minori. Grazie.
Allora, grazie, ha chiesto la parola Porro.
Grazie Presidente. Allora, anche qui questa volta non volevo intervenire, ma purtroppo noi stiamo parlando di un argomento che, voglio dire, viva Dio che esiste una normativa così approfondita e viva Dio che esistono i giudici tutelari, perché il giudice in una causa, diciamo, in uno studio approfonditissimo di quelle che sono le dinamiche familiari che hanno portato alla separazione e i rapporti quindi col minore, è quello che cerca di trovare il giusto equilibrio. Fino addirittura, come sappiamo bene, non ci celiamo, come si dice, gli occhi, ci sono casi in cui, e io l'ho visto e mi ci sono trovato, perché addirittura c'era anche l'interdizione, avevamo anche l'ordine da parte dell'autorità di non far avvicinare un genitore, perché ci aveva, come si dice, l'obbligo di non avvicinarsi al minore, perché c'erano grossi problemi. Allora, come vedete, il giudice tutelare prevede tutto perché analizza a fondo più di quanto potremmo fare noi, semplice comune, che l'unica dotazione che abbiamo, no? A disposizione è l'assistente sociale, che deve pensare a mille cose, e vi devo dire, come esperienza scolastica, che l'assistente sociale pensa anche a queste cose. Quando c'è per esempio l'abbandono scolastico e viene segnalato che il genitore, tramite il preside, viene segnalato ai servizi sociali che c'è un genitore che non garantisce al figlio di venire a scuola, e quello si avvia la procedura perché chiama il genitore, lo cerca di convincerlo a dover ottemperare a questo, e quindi qualora non sussistano queste condizioni deve chiamare i carabinieri, perché poi è questo che succede. E quando si chiamano i carabinieri, il genitore che non fa il suo dovere viene richiamato dal giudice tutelare, che dice: bello mio, o fai quello, o se no il figlio va da un'altra parte perché non stai agendo. Quindi abbiamo una normativa in questo senso, dalla mia esperienza che ho maturato, capillare. Oggi noi andiamo a toccare che cosa? Niente, perché tanto noi non siamo il legislatore e non possiamo toccare niente. E io tutte le volte, io non ci ho capito niente, grazie, sto esprimendo la mia opinione su un argomento. Non l'ho capita, scrivela meglio la prossima volta, forse non l'ha scritta bene, se no l'avrei capita. Allora, torno a ripetere, per favore, io non ho interrotto nessuno e non vorrei essere interrotto. Poi fa la replica, dici quello che vuoi. Allora, quindi, ritornando diciamo sul tema, la nostra normativa è precisa, voglio dire, non si scappa, perché il genitore che si sente defraudato può intervenire subito, addirittura attraverso i servizi sociali, non deve andare dal giudice subito. E poi, fra parentesi, sappiamo benissimo, e lo so benissimo perché poi ho degli amici, che quando c'è qualcosa il giudice tutelare non ti fa aspettare 20 anni, ti fa aspettare un congruo, se non parli con lui parlerai con un assistente, ma ti fa aspettare il congruo tempo necessario per risolvere il problema. Quindi non è vero che sono abbandonati, non è vero assolutamente. Come tutte le cose, quando esiste una normativa certa, sicura, che non chiede di fare regolamento, perché io non ho letto, mi sono letto tutta diciamo grossolanamente la normativa sul diritto di famiglia e la tutela del minore, non c'è scritto che i comuni si devono dotare di un regolamento qualsiasi, mentre su altre normative c'è scritto che i comuni, in base alla legge quadro, in base a quella normativa, poi dovranno adeguarsi, vediamo le ultime leggi, per esempio, no, urbanistiche, così, devono creare il regolamento in armonia con quelle che sono esigenze del territorio, quello che è, e quelle normative nazionali. Qui assolutamente non c'è niente. Quindi che cosa andiamo a chiedere? Entriamo poi in un vespaio, perché abbiamo la cosiddetta anche legge sulla privacy. E noi dobbiamo entrare in che cosa? In quale dinamica? Dover segnalare e dover dire che cosa? Noi quale potere abbiamo di dover dire guarda che cosa, perché io ti avverto di che? E poi la scuola, come è stato detto, io perlomeno nella mia scuola, quando c'erano delle cose gravi, certo, non è che lo mandiamo a chiamare tutti e due i genitori perché magari ne ha fatto un compito una volta, no? Però quando c'erano cose gravi venivano chiamati tutti e due i genitori, perché l'indirizzo lo troviamo subito, non è che ci manca il modo di trovare un indirizzo, esistono i carabinieri, esistono tante modi per trovare l'indirizzo se lo vuoi trovare. Quindi mi sembra proprio questa cosa che, non lo so, da che, come è partorita e a che serve. E io, scusate, ma quando le cose sono inutili e non servono a nulla, io non sono minimamente d'accordo ad appoggiarle e come si dice, a cavalcarle. Certo, l'argomento è suggestivo, l'argomento quando si toccano queste cose ovviamente sono argomenti emozionanti, abbiamo il diritto del fanciullo, abbiamo queste cose qua, però attenzione che dietro queste cose si possono nascondere magari, non so, qualcuno ha tirato fuori problemi e criticità di altre cose oppure movimenti strani. Poi la cosa che mi ha rammaricato, che non è un parto originario di questi consiglieri, perché abbiamo riscontrato che è in copia e incolla di un'altra mozione che sta girando in Italia, quindi forse magari quando fate il compito, come se c'era una scuola, se devi copiare, cambiale un po' le cose, se no te sgamano che hai copiato, grazie.
Allora ha chiesto la parola Alessandra Barcaccia e poi De Angelis. Prego Barcaccia.
Pronto? Sì, ok. Io proprio perché, come dicevi tu, probabilmente dalla nostra parte non abbiamo capito il senso di questa cosa e proprio per farcela capire un po' a tutti, ti volevo fare questa domanda, che poi mi risponderà nelle repliche, cioè da dove è nata l'esigenza di voler presentare questa mozione? Cioè, facci anche degli esempi, no? Dove tu ci dici, siccome io sono a conoscenza che in questo caso questa cosa poteva essere utile e quindi è necessario che venga istituito uno strumento che possa evitare queste cose. Sinceramente non ci credo, nel senso che ogni istituzione... No, nel senso che io, siccome non mi è capitato nella mia vita di trovarmi... né personalmente per fortuna fino adesso eccetera, quindi non riesco a capire questa cosa, non capitandomi quello che io penso che ogni istituzione è demandata a gestire determinate situazioni. Allora, se in caso di separazione ci sono i servizi sociali e c'è un tribunale, probabilmente questo ha le capacità e gli strumenti e la preparazione per gestire queste cose. Se però non mi ascolti, poi non mi puoi rispondere. A quel punto dico, perché cioè, o diamo per scontato che nei tribunali e nei servizi sociali possano fare quello che dovrebbe fare ma infatti ti sto facendo le domande, tu le ascolti e poi dopo replichi, ok?
Però, consigliera Bernardinelli, purtroppo, scusi un attimo Barcacci, consigliera Bernardinelli, io sto notando che ad ogni consigliere che interviene lei gli parla sopra, è molto difficile, guardi, è molto difficile continuare un dibattito, faccia dire quello, magari saranno sciocchezze, ma gliele faccia dire queste sciocchezze, e poi replicherà, lei, consigliera Bernardinelli, è l'unica che ha la replica. Pensi, noi abbiamo tutti tentato di dire qualcosa, io non ci sono riuscito, e lei è l'unica che c'ha la replica, poi replicherà e sparerà a zero contro, però glielo faccia dire quello che vuole dire, perché io sinceramente non riesco a seguire una parola sopra l'altra. Prego Barcacci.
Okay. Quindi la premessa infatti è stata che la maggioranza non ha capito. Allora, quando uno parla con persone che non capiscono, è possibile pure che gli si possano fare dei disegnini e magari mi convinci, perché l'ho capita sta cosa, e mi convinci che magari hai anche ragione. Per questo io non sto facendo dichiarazioni, io sto facendo domande. Aiutaci a capire, perché io... che non ho capito, penso questo: se esiste un tribunale, il tribunale ha gli strumenti, le capacità e la professionalità per gestire queste cose, tutelando i minori. Esistono i servizi sociali che hanno le professionalità e le capacità per fare queste cose. Dopodiché la scuola, il padre e la madre hanno accesso e hanno diritto a chiedere le notizie dei propri figli. Con il medico è la stessa cosa, quindi non capisco dove sta la difficoltà nel reperire le informazioni. Poi penso anche alle conseguenze. Mettiamo caso che questi genitori, a uno dei due genitori gli venga impedito o non hanno conoscenza di alcune notizie. Può darsi anche che questo sia motivato per una tutela, no? Quindi tutte queste cose sono tutte domande, e se tu ci fai il caso pratico probabilmente mi convinci che forse c'hai anche ragione.
Allora, andiamo avanti. Consigliere De Angelis, prego.
Allora, è un argomento molto delicato. Io sono uno di quelli che non ha firmato questa mozione, l'ho ricevuta e ho cercato di approfondire alcune cose. Adesso mi sono preso alcuni appunti di quello che dicevano i vari consiglieri, perché penso che probabilmente si è un po' andato fuori binario, diciamo così, ma non perché c'è l'ignoranza o la non competenza, è perché probabilmente non si è approfondito quando è arrivata, io non so quando è arrivata la mozione, non si è approfondito nello specifico. E vado al sodo. rispondo subito all'ultima consigliera che è intervenuta. Guardi, consigliera, che sul fatto del discorso di diritto di informazione è intervenuta una sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia, che praticamente ha riconosciuto proprio il diritto della bigenitorialità. Quindi in merito è stato riconosciuto a un genitore che non era stato informato praticamente della pagella del figlio questa situazione qua, e che ci sta tutto. Però un attimo, adesso cerco un attimo di trasmettere quello che io ho potuto appurare. Praticamente questo registro, come ha già detto un collega di opposizione, è di sé per sé uno strumento. Da dove nasce? Perché qui che bisogna capire, nasce dalla Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta nell'89, che in Italia, per chi non lo sapesse, ma ce l'abbiamo scritta qui, è stata resa esecutiva con la legge 176 del 91. Il diritto alla bigenitorialità, ve lo leggo, è l'articolo 337 ter del Codice Civile, che introduce il concetto del nostro ordinamento, cioè il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con i genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione da entrambi. Questo è un diritto che naturalmente non sempre, l'hanno detto alcuni di voi, viene garantito, ed è un principio che spesso viene proprio disatteso, proprio in virtù di alcuni giudizi, no? In tribunale, voi avete richiamato il tribunale, il giudice, più di una volta, è proprio il giudice che fa riferimento a un discorso informativo, e da qua che nasce il registro della bigenitorialità. Poi alcuni comuni l'approvano, altri comuni, un po' di meno, ma molti di meno, lo rigettano, ma le motivazioni per il quale viene rigettato non sono assolutamente di conflitto con la normativa vigente, assolutamente, sono sempre motivazioni molto così aleatorie, molto futili, è trasformato e viene veicolato su un discorso prettamente politico, a seconda del tipo di amministrazione che c'è in quel comune, credetemi. Quindi un attimo per fare la quadra, perché poi vorrei rispondere, perché porro giustamente la professore, dice ma se l'assistente scolastica fa sempre riferimento, così te lo do per informazione, a una circolare del MIUR, che è proprio il caposaldo in queste situazioni qua, che è la 5336, così te la vai a vedere, che sono praticamente le indicazioni operative in ambito scolastico proprio riferite a problematiche di questo genere, ma nulla a che vedere col registro, perché il registro è uno strumento informativo, né più e né meno, e non c'è un discorso di violazione della legge sulla privacy. Attenzione, perché l'iscrizione al registro va chiesta da uno dei genitori, se non da tutte e due, e alcuni dati che sono dati sensibili, addirittura hanno bisogno di una doppia firma, cioè c'è tutta una serie di situazioni. E poi tra l'altro il comune è partecipe come informazione per cose che sono di competenza del comune, a scadenza della carta d'identità ad esempio, no? Ne dico una, la scuola a sua volta è partecipe per cose che sono attinenti alla scuola, quindi la pagella che ha avuto, sì, è così, ci sono sentenze in merito, lei può fare no così, però è così, la realtà è questa, quindi c'è poco da fare. Quindi il registro ha l'obiettivo primario di tutelare il minore, figlio di genitori separati o divorziati, ed è solamente un mero strumento sia rivolto ai genitori stessi, che così potranno essere entrambi al corrente delle informazioni che riguardano il proprio figlio, di competenza comunale, come ad esempio dicevamo prima la scadenza carta d'identità o la domiciliazione. Per quanto riguarda casi specifici, è vero quello che diceva Porro, che il giudice è supremo e c'è una sentenza, ma a quel punto, nell'ambito della sentenza, viene bypassato il registro, perché c'è un atto del tribunale, ma sono casi specifici, situazioni molto particolari, ok? Situazioni ad esempio come quella che è accaduta intorno a Napoli del genitore straniero che ha fatto neri i due bambini, no? Quella storia famosa, lì già c'erano segnalazioni dei servizi sociali e c'era tutta una serie, c'era una causa in corso che bypassa il registro, è in automatico. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, quindi proprio dello strumento, né più e né meno, strumento informativo. E tra l'altro non è che lo dice l'opposizione, o lo dice De Angelo, o lo dice il Comune Cerveteri, è emanazione di una legge internazionale che è stata poi recepita in Italia e trasformata in decreto legge, e sulla base di quel decreto legge è nato poi nei vari comuni il registro. Tutto qua.
Grazie consigliere De Angelis. La consigliera Nasoni mi ha chiesto la parola, prego, 5 minuti.
Buonasera. Allora, diciamo che sicuramente è un argomento molto delicato e delle perplessità non può non suscitarle, ma proprio perché uno in un caso o nell'altro vuole andare a fare il bene del minore soprattutto, no? Quindi è vero che delle perplessità le suscitano, come dicevano le mie colleghe, e forse il tempo è stato poco per poter approfondire, parlo anche da parte mia, perché non avendo, magari ecco, lui è un dirigente scolastico, la dottoressa, hanno avuto modo più di persona, no? Quindi io diciamo che non mi sento di votare a favore oggi, però mi sento di fare una proposta. Vogliamo nominare una commissione speciale per questa cosa e vederla insieme, fare un regolamento, provare a vederla insieme? Però dico, magari proviamo a vederla insieme e proviamo a portare poi qualcosa in aula congiuntamente. Questa è la proposta che mi sento di fare io. Questa, diciamo, la mozione non mi sento di votarla perché non ho le basi necessarie ad oggi per poterla votare favorevolmente, ma non mi sento neanche di rigettare l'argomento perché secondo me va trattato in maniera un pochino più delicato.
Abbiamo terminato gli interventi, adesso ci sarà la replica, ma se c'è il ritiro, quindi si va avanti, se c'è poi si vota, va bene? Ho capito, però va bene, allora ok, benissimo, però lo deve accettare la proponente, prego.
Grazie Presidente. Allora, io sono rimasta, devo dire, basita da alcuni interventi perché hanno denotato una superficialità nell'affrontare l'argomento che lascia esterrefatti, visto la delicatezza del problema, proprio una carenza di informazione totale quando bastava aprire Google e mettere registro della bigenitorialità e trovare informazioni che cercavano e che hanno chiesto. Però, allora, nessuno ha parlato di modificare la legge, questo è uno strumento appunto amministrativo che non andava in nessun modo a modificare la legge in quanto non può farlo, questo sia ben chiaro. Poi ho sentito parlare, c'è una sentenza del giudice, addirittura qualcuno citava il giudice tutelare non sapendo che al giudice tutelare ci si risolve per i minori di genitori non sposati, se invece sono sposati la competenza è sempre del tribunale, quindi ripeto, per questo ho riscontrato una carenza di informazione che spaventa veramente da parte di consiglieri che vanno poi a fare delle determinate affermazioni in aula. Appunto, non è il giudice tutelare, è il tribunale, la competenza.
Però andiamo avanti, prego.
Va bene. Vabbè, Porro, va il professore non ha competenze giuridiche, non è colpa sua, non è che era soltanto per chiarire. E, ripeto, vedo tanta disinformazione, come faccio invece i complimenti alla consigliera Nasoni, che anziché districarsi dietro discorsi inutili, lampicarsi sugli specchi per poi scivolare, ha fatto un discorso sensato, non l'ha approfondita e quindi oggi non se la sente di votarla. E infatti volevo rispondere a queste domande perché poi magari così, se decidiamo di portarla avanti in una determinata maniera, magari capite il senso della mozione, perché completamente siete andati fuori binario, non so per quale motivo avete iniziato a parlare di provvedimenti del giudice. Allora, fermo il provvedimento del giudice che nessuno va a modificare, qui si tratta soltanto di un registro in cui viene scritto un minore e vengono annotati gli indirizzi di entrambi i genitori, okay? La residenza, l'ho chiarito nella mozione, rimane unica perché non può essere altrimenti, è previsto dall'articolo 45 del codice civile, quindi non possiamo neanche modificare questo, per cui Presidente, rispondo a lei, non si pongono neanche problemi di pagare di più o meno di dari, e ricordo che parliamo di un figlio, quindi anche questa esternazione mi lascia alquanto essere fatta. Da dove è nata l'esigenza di presentare questa mozione? Avrete notato che è stata firmata anche dal consigliere Accardo e dal consigliere Falconi, e parliamo di un consigliere del PD e un consigliere appunto civico, che quindi non è una mozione politica da parte nostra, cosa che invece ho riscontrato da parte vostra riguardo la chiusura totale rispetto a questa mozione. È stata firmata dal consigliere Accardo e dal consigliere Falconi perché entrambi, lavorando il consigliere Accardo come dirigente scolastico e Falconi in una struttura sanitaria, l'ASL, parlavamo prima, appunto l'aveva citata anche la dottoressa Costantini, hanno riscontrato questi problemi. Ah, va la madre, cambia il pediatra senza dire nulla al padre, loro non hanno l'indirizzo del padre per comunicarlo, poi va il padre e chiede ma mio figlio non c'ha più questo pediatra, ne ha un altro, perché non me l'avete comunicato? Perché non avevamo l'indirizzo. Ecco, la mozione serve semplicemente a questo, a fornire questo strumento, la vicinità serve a questo, fornire questo registro in cui la ASL può prendere l'indirizzo del padre e mandare la comunicazione. Stessa cosa a scuola, il consigliere Accardo l'ha ricordato, mi ha anche dato appunto caso pratico, un bambino che andava alla madre appunto e scrive la madre, fa tutto quanto, viene convocata per comunicazioni didattiche ed educative, non informa il padre, va il padre perché non sono stato informato, perché non avevamo l'indirizzo, la madre si è rifiutata di darlo, non possono obbligarla, quindi è soltanto uno strumento dove attingere l'indirizzo del padre, non va a toccare una sentenza del tribunale o una legge. Per questo vi dicevo prima, rimango esterrefatta delle discussioni che è stata fatta, perché siete andati completamente fuori binario, e questo sa significare che o, per carità, la mozione poteva anche essere stata scritta male, però non avete approfondito il problema, cioè il problema è stato venuto qui salendo in cattedra e a dire è una mozione inutile, è un registro inutile, e gli altri 50 comuni o giù di lì che, o anche di più che l'hanno adottata, allora siamo tutti così, nasce dall'esigenza, perché io in tribunale ci sono tutti i giorni, consigliera Barcaccia, e tutti i giorni ci sono ricorsi al giudice per un semplice indirizzo, è questo il problema. Quindi era questo il senso della mozione, che purtroppo, mi dispiace, non è stato colto dalla maggioranza, perché non ha studiato, ci viene sempre detto a noi che non studiamo, la maggioranza non ha studiato, ma ha approfondito l'argomento. E questo è grave, perché il consigliere De Angelis e il consigliere Garbarino, che ringrazio, così come il consigliere Accardo, hanno capito, colto lo spirito della mozione, così come l'utilità dello strumento registro. Quindi, allora, raccolgo l'invito della consigliera. Ah, poi volevo per concludere, non si pongono problemi di privacy, è un solo genitore e l'altro che viene fatto, perché ci sarà poi un regolamento che dovrà essere approvato da questo stesso consiglio, che andrà a regolamentare questo registro, dove c'è scritto tutto, quali sono le informazioni, tutto. Quindi non si pongono assolutamente problemi di privacy, perché gli altri comuni che l'hanno fatto non è che sono contro legge. Quindi le motivazioni per cui non volevate votarla sono altre, non sono quelle che, perché non ci sono, avete travisato completamente il senso della mozione, andando in un'unica direzione, non volendo proprio a questo punto, non so se volutamente o per mancanza di tempo, approfondire quello che era il semplice strumento del registro della bigenitorialità, che andava a garantire comunicazioni ad entrambi i genitori, e parliamo di comunicazioni, l'ho detto, scolastiche, cioè questo, quindi la scade la carta d'identità, perché lo deve sapere soltanto la madre che è residente con il figlio, e no, o anche il padre, perché può anche essere il padre il genitore collocatario, fermo restando che 90 o 99% dei casi è la madre, però il comune lo comunica ad entrambi, perché se la madre non vuole rinnovare la carta d'identità perché magari si è impazzita, perché il padre non può avere il diritto di sapere che ha scaduto la carta d'identità e magari andare lui o convincere la madre a andare a rinnovare la carta d'identità? Cioè sono comunicazioni talmente banali che però voi non vi rendete conto che generano dei conflitti tra questi genitori, in cui al centro di questi conflitti c'è il minore, e questa mozione aveva soltanto l'intento di andare a cercare di dirimere questi conflitti, anche se è vero che ci sono anche degli esperti di diritto che si sono espressi dicendo potrebbe aumentare ancora di più i conflitti, è vero anche questo, però comunque da parte delle istituzioni che operano con il minore hanno gli indirizzi tutte e due e mandano le comunicazioni automaticamente a tutte e due, evitando il problema che la madre non comunica al padre o viceversa. Era semplicemente questo. Non si vanno a modificare provvedimenti dati da un tribunale, non si va a scavalcare la competenza del tribunale, perché parliamo solo di semplici comunicazioni. E guardando, tornando al discorso di Porro dei provvedimenti restrittivi, nella mozione, se la leggevate, c'era scritto fermo restando... Allora, nei limiti dell'esercizio della responsabilità genitoriale eventualmente imposta da autorità giudiziarie, ovvio che se ci sono dei provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria che limitano, sospendono o addirittura revocano la responsabilità genitoriale, questi sono comunicati ai servizi sociali, a tutti quanti, quindi anche il comune ne ha conoscenza, è ovvio che le comunicazioni a quel genitore non vengono date, e comunque tutto questo andava regolamentato con un regolamento che sarebbe stato presentato successivamente. Quindi io raccolgo l'invito della consigliera Nasoni di magari darvi più tempo per approfondire la mozione, ma vi ricordo che i comuni che l'hanno bocciato, come ha ricordato De Angelis...
No, la Nasoni parlava per lei, però aspetti, la Nasoni ha fatto una proposta per lei, non è che ha parlato a nome di tutti.
No, ma io infatti volevo dire che io la ripresenterò...
No, che vediamo più tempo, per me possiamo anche andare al voto, eh?
No, no...
No, cioè, capiamoci, quello che ha detto la consigliera Nasoni, allora... che l'ha detto per se stessa, non è che parlava a nome della maggioranza, eh? O di qualcheduno, per quanto mi riguarda,
La modifico.
Sia ben chiaro. No, perché se allora, no sembra, se noi interrompiamo il consiglio, se, troviamo una soluzione, è un'altra cosa.
Se la maggioranza è d'accordo, presentiamo la mozione chiedendo di istituire appunto una commissione per questa cosa, anche se, cioè, per fare eventualmente il regolamento, però...
Però chiedo scusa, le norme poi vanno rispettate, no? Noi siamo arrivati al punto di andare in votazione o di ritiro o di trovare un accordo. Per trovare un accordo, se volete, io interrompo il Consiglio Comunale 5 minuti,
va bene,
5 minuti e ci vediamo. Non è che io ho sentito dire, se no io la devo mettere al voto. È chiaro?
5
allora,
minuti di interruzione.
5 minuti di interruzione, dopo andiamo o al voto, o al ritiro, o alla costituzione della commissione. Prego. Allora il Consiglio Comunale è chiuso.
Grazie, Presidente.
È sospeso. Consiglieri, per cortesia. Consiglieri, prendiamo posto. Per cortesia, consiglieri, se prendiamo posto, rifacciamo l'appello. Prego, segretario, sono le ore 8 e 16 minuti, ripartiamo dall'appello nominale.
Allora, Pascucci, assente. Accardo, presente. Badini, assente. Barcaccia, Belardinelli, Bellomo, Costantini, De Angelis, Di Maggio, Falconi, assente. Ferretti, assente. Galli, Garbarino, Gnazzi, assente. Luchetti, assente. Mancini, Mundula, Nasoni, Nucci, Ossomando, assente. Re Gentili? Assente. Porro? Presente. Lamazzotti? Presente. Travaglia? Presente. Zamboni? Assente. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 assenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 presenti e assenti 9.
Allora, consiglieri, con 16 presenti e 9 assenti, la seduta è valida. Diciamo che la sospensione è servita per trovare una proposta, che sarà la mozione sarà ritirata e verrà data in carico, diciamo, alla Commissione Sanità, che è quella più inerente al ruolo appunto di questa problematica, affinché entro 90 giorni, in un tempo abbastanza, o 30 settembre, diciamo, si è in grado di portare una proposta che riguarda la concezione della biogenitorialità, partendo dalla proposta della mozione. Naturalmente sarà una commissione, la commissione può da domani iniziare a lavorare e entro 90 giorni, abbiamo detto il 30 settembre, possa portare una proposta. Credo che la mozione sia ritenuta ritirata, no? Quindi la mozione è ritenuta ritirata e passiamo a quell'altra mozione. Quell'altra mozione l'ha presentata Garbarino, è quella mozione sul problema energetico e norma Fraccaro. Prego, consigliere.
Sì, sanità sociale, esatto, la stessa.
Prego, Garbarino.
Grazie, Presidente. Dunque, la mozione riguarda il reddito energetico, che è sostanzialmente una norma derivata dalla cosiddetta norma Fraccaro, inserita nel decreto crescita, che è di recentissima attuazione, visto che è la legge del 30 aprile 2019, numero 34. In breve, è un decreto che permette che ogni singolo comune, attraverso un contributo che riceve dallo Stato, dal governo, possa installare a costo zero per il cittadino pannelli fotovoltaici appunto su abitazioni di famiglie che appunto vengano ritenute con un reddito non sufficiente, quindi con un basso reddito, e di conseguenza abbiano diritto a questo contributo. Il comune si fa carico quindi delle spese di installazione di questi pannelli e tramite trattenendo, diciamo, parte della quota energetica che i pannelli generano, si instaura così un circolo virtuoso per quindi un guadagno anche da parte del comune e un risparmio notevole da parte dei cittadini. In questo modo, attraverso l'impianto di più pannelli, si riesce a generarne sempre di più e in sostanza il sistema si autoalimenta. Vado a leggere. Mozione reddito energetico e norma Fraccaro, interventi di efficienza energetica per realizzare impianti di pannelli fotovoltaici in comodato d'uso alle utenze domestiche e ai condomini aventi diritto, tramite bando ad evidenza pubblica, con l'istituzione di un fondo rotativo virtuoso grazie alla norma Fraccaro, decreto direttoriale del 14 maggio 2019, articolo 30,1, legge 30 aprile 2019, numero 34. Premesso che l'efficienza energetica rappresenta il principale strumento per ridurre le emissioni climalteranti, per aumentare l'indipendenza energetica, ed è un elemento che riveste significativa importanza nello sviluppo dell'economia sostenibile, in quanto favorisce la creazione di imprese innovative con conseguente creazione di nuova occupazione in campo edilizio, impiantistico e industriale, e che la direttiva 2012-27 dell'Unione Europea, all'articolo 5, evidenzia il ruolo esemplare e dimostrativo che gli enti pubblici devono ricoprire, richiedendo a ciascuno Stato membro di garantire che ogni anno, a partire dal 10 gennaio 2014, il 3% almeno della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati o raffreddati di proprietà del governo ad esso occupati venga ristrutturata. E che il piano energetico regionale, il PER Lazio, approvato con delibera di giunta regionale del 17/10/2017 numero 656, tramite le linee guida sul risparmio ed efficienza energetica, dà priorità agli interventi volti all'efficientamento energetico, oltre che per gli edifici e la pubblica illuminazione, anche alla realizzazione di impianti di pannelli fotovoltaici alle utenze domestiche e ai condomini. Che le istituzioni debbono essere il primo esempio per quanto riguarda i comportamenti virtuosi al fine di sensibilizzare la cittadinanza e che il nostro Comune ha quindi il dovere di promuovere e valorizzare proposte volte a questo fine e che la recente approvazione della norma Fraccaro, inserita così nel cosiddetto decreto crescita, articolo 30,1 del decreto, ha destinato al Comune di Cerveteri un contributo di 130.000 euro. C'è un refuso nella mozione scritto 170, ma il contributo destinato a Cerveteri è di 130.000 euro per opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, ottenibili dal comune beneficiario previo avvio del progetto entro il 31 ottobre 2019, pena la decadenza del contributo, e che tale somma è da imputare sulle uscite in conto capitale del bilancio comunale e sarà ripartita nei prossimi 3 anni. Considerato che il reddito energetico è una proposta del Movimento 5 Stelle, già realtà nel comune di Porto Torres e in fase di attuazione per esempio a Milano, e il progetto si basa su un fondo pubblico istituito grazie alla norma Fraccaro che serve per finanziare l'installazione di impianti fotovoltaici sulle case dei cittadini in comodato d'uso, a partire da quelli con redditi più bassi, ma destinato comunque a tutti, gratuitamente. Che l'impianto produce energia, questa viene usata dalla famiglia che naturalmente risparmia sulla bolletta, e si calcola che una famiglia possa risparmiare anche 200 euro l'anno. Il pannello fotovoltaico inoltre produce energia anche quando non è in uso, e tutta l'energia in più viene ceduta alla rete. In questo modo si ricava un surplus che va ad alimentare il fondo, che a sua volta consentirà l'acquisto di nuovi pannelli fotovoltaici realizzati sui tetti di altri edifici con le modalità dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 28/2011. In questo modo si crea quindi un circolo virtuoso. Anno dopo anno il numero di tetti fotovoltaici va ad aumentare. E che tale proposta richiede che la convenzione stipulata con la ditta appaltante, che è la GSE, la Società per Azioni Italiana, interamente controllata dal Ministero Economia e Finanze, preveda la gestione totale del ciclo di vita dei pannelli fotovoltaici, installazione, manutenzione e smaltimento, senza imputare al Comune eventuali specie accessorie. E che in data 11 gennaio 2019, nell'ambito della discussione sui collegati alle proposte di legge numero 85, legge di stabilità regionale 2019, e numero 86, bilancio di previsione sempre regionale, è stato approvato al Consiglio regionale della Regione Lazio un ordine del giorno a firma del Movimento 5 Stelle, tramite il quale si impegnava la Giunta regionale ad adottare tutte le azioni per istituire il fondo rotativo per il reddito di cittadinanza energetico e a individuare le risorse in favore di soci, cooperative edilizie in difficoltà economiche. E che tale progetto contribuisce alla tutela ambientale tramite il progressivo incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, promuovendo quindi coesione sociale della comunità e sensibilità ambientale. E inoltre tale progetto incentiva lo sviluppo economico del territorio, favorendo la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tutto ciò premesso, si impegna il Consiglio Comunale a intraprendere un percorso con la Giunta e gli uffici al fine di attuare, tramite il gestore di energia elettrica GSE, precitato prima, la presente proposta finalizzata all'installazione di pannelli fotovoltaici in comodato d'uso, laddove possibile, ed impegnare le somme provenienti dalla norma Fraccaro per la realizzazione del progetto stesso. Grazie.
Allora, grazie consigliere Garbarino. Io non ho iscritti a parlare, non so, mi pare che il vice sindaco voleva fare un intervento. Prego, vice sindaco.
Sì, io in realtà devo dire che anche da un confronto con la maggioranza abbiamo trovato la mozione estremamente condivisibile sotto i suoi principi e sulla parte diciamo propositiva. Ci sono due questioni. La prima è che la norma Fraccaro ha stanziato delle somme che scriveremo in bilancio con gli equilibri e quindi il termine che dà la legge, che è ottobre, per mettere in piedi l'intero sistema sicuramente è un termine troppo stretto, anche considerando la condizione in cui versano oggi gli uffici. Dall'altra parte abbiamo già cominciato a lavorare su un progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per cui ovviamente saremo in difficoltà nel poter votare questa mozione. Per cui la mia proposta è quella di lasciare la mozione così com'è, tranne nella parte finale togliere l'ultimo capoverso, ovvero ed impegnare le somme provenienti dalla norma Fraccaro per la realizzazione del progetto stesso. Quindi lasciare la formulazione si impegna il Consiglio Comunale a intraprendere un percorso con la Giunta e gli uffici al fine di attuare tramite il gestore di energia elettrica GSE la presente proposta finalizzata all'installazione di pannelli fotovoltaici in comodato d'uso. Punto. La mia proposta è quella di appunto togliere questo vincolo di finanziamento con la norma Fraccaro, anche perché siccome la Regione Lazio ha fatto una legge regionale che va in questa direzione ma ancora non l'ha finanziata, io cercherei di lavorare sul finanziamento di questa norma regionale in modo tale da dare attuazione ai principi enunciati all'interno della mozione, che ripeto sono principi in cui la maggioranza ci si ritrova pienamente e vorrebbe comunque approfondire. Però immaginate già che cosa significa solo arrivare a impostare con il GSE la regolamentazione di questa proposta. Quindi con l'estate di mezzo, con le quote 100 che sta svuotando gli uffici, con comunque progetti importanti che stiamo avviando, perché gli uffici tecnici in questo momento si stanno occupando dell'illuminazione del lungomare, del quinto lotto, del progetto di qualificazione del lungomare, quindi ovviamente ci sono tutte le manutenzioni estive da fare nelle scuole, quindi in un lasso di tempo così stretto pensare di costruire un impianto così complesso sinceramente credo che sia davvero molto difficoltoso. Quindi qualora il consigliere Garbarino intenda accettare questa modifica, quindi senza vincolare temporalmente e finanziariamente questa mozione, io insomma do il parere positivo a poterla approvare. Grazie.
Allora, grazie, mi ha chiesto la parola a Mundula.
Sì, no, una domanda per l'assessore e poi una considerazione. Dunque, la domanda è questa, assessore. Mi sembra di capire che quindi la norma Fraccaro non prevede una destinazione d'uso solo ed esclusivamente per questo tipo di attività. Ok. Quindi diciamo che qualora fosse così, me lo conferma, io credo che sia dal momento in cui già gli uffici o comunque c'è già un'idea di destinazione di queste somme, io non tornerei indietro proprio per i motivi che lui accennava. Però sono favorevole sicuramente anch'io a una modifica e un accoglimento di questa mozione in questo senso, perché ritengo che sia un tema estremamente interessante ed estremamente utile da portare avanti, per cui do anche la mia disponibilità per il futuro, se vogliamo poi entrare nella fase più operativa, nell'ambito anche delle mie competenze, a dare un aiuto nel poi impostare il lavoro. Però oggettivamente secondo me con i tempi così stretti la vedo effettivamente difficile, tenendo conto della situazione in cui ci troviamo. Grazie.
Praticamente la norma non esclude che possano, cioè tolta quella frase non è escluso che si possano anche utilizzare, però poi lo decide l'amministrazione comunale quale, mentre qui con questa frase esclusivamente ci vincola a quella. Beh, io credo che l'amministrazione debba avere la possibilità di vedere se una parte di quelle somme possono essere investite pure per altri settori. Poi naturalmente certo, c'è stata una serie di quindi non so, io non ho altri interventi. Allora, se Garbarino ci dice, appunto, prego Garbarino.
Grazie Presidente, ovviamente mi ero già confrontato col sindaco, col vice sindaco Zito, scusate il lapsus, col vice sindaco Zito, che ringrazio, è un augurio, prendetelo come un augurio, col vice sindaco Zito che ringrazio sicuramente per aver comunque dato attenzione alla mozione e fatto comunque una proposta che ritengo sia stata costruttiva e non assolutamente distruttiva nei confronti della stessa. La mozione, tra l'altro, era di per sé costruttiva, è costruttiva. Come ho anticipato al vice sindaco, appunto, non modificherò la mozione, il testo rimane uguale. La motivazione è molto semplice, è una mozione, non è una legge. Quindi se c'è una volontà da parte dell'amministrazione di portare avanti questo discorso, che ovviamente mi vede totalmente favorevole e disponibile nel caso a lavorare insieme, io sarò il primo a complimentarli con l'amministrazione nel momento in cui avrà portato a termine un progetto di questo tipo. Non mi interessa portarmi a casa la mozione approvata e metterla nel cassetto delle mozioni approvate, insomma, non è quello il concetto. La mozione rimane tale e quale perché mantiene la sua identità e fa riferimento a un decreto e a una norma che questo governo ha emesso. La mozione non è una legge perché, tra l'altro, se così fosse, questa amministrazione avrebbe un piccolo problema, visto le numerose mozioni approvate e ancora rimaste lì, per tutti i problemi che sappiamo e ogni tanto ci ritorniamo, però ecco, sicuramente è importante che ci sia da parte dell'amministrazione questo tipo di indirizzo. Detto questo, ci sono comunque 4 mesi fino al 31 ottobre, non sono escluse delle proroghe, esiste anche una praticamente fatta legge regionale, esiste appunto quella proposta che ho citato in mozione riguardo al fondo rotativo per il reddito di cittadinanza energetico, una proposta che porta la firma dei 5 Stelle ma che in ambito di Consiglio regionale è stata approvata, quindi alternative ce ne sono, possibilità ce ne sono, se questa maggioranza, diciamo, ha voglia di lavorare sul tema, approvando la mozione bene, se ha voglia di lavorare su questo aspetto, bocciando questa mozione, ben uguale, nel senso che l'importante per quanto mi riguarda è che si arrivi a questo progetto e che possa essere avviata questa filiera, insomma. Penso che se c'è veramente questo intento, ovviamente saremo vigili, nel senso che non lasceremo cadere la cosa nel vuoto e saremo attenti affinché si possa davvero avviare questo discorso. Quindi la mozione resta tale.
Quindi, consiglieri, andiamo al voto sulla mozione presentata da Garbarino, che è favorevole all'accoglimento di questa mozione, Mancini, Accardo, Garbarino, Belardinelli, De Angelis e Ramazzotti, chi è contrario Travaglia, Pascucci, Galli, Nucci, Barcaccia, Costantini, Mundula, Zamboni, Nasoni, Porro, Bellomo e Di Maggio, la mozione è stata respinta. A questo punto, consiglieri, consiglio comunale è terminato, sono le ore 20:35, buonasera a tutti.